Si sente che stai spegnendo la paglia, Alessio? Buon pomeriggio a tutti, benvenuti qui.
Sto oggi facendo la maionese.
C'hai il gain. C'hai il gain del microfono troppo alto, scoppi. Adesso hai detto stai facendo la maionese. Hai completamente cambiato il volume rispetto a quando parlavi con me, praticamente.
Ma c'è qualcosa che tu fai, perché io non faccio niente.
Guarda,
nel
io sono fermo. No, però evidentemente appena hai saputo che stavo mandando live, hai cambiato il tono, per cui hai cambiato l'ottava, anzi no, il volume della cosa. Adesso sembra che sta...
Cosa devo fare? Devo cambiare qualcosa?
Guarda se puoi abbassare un po' il gain dalle impostazioni di Windows. Secondo me, tasto destro sul pulsantino del volume, impostazioni audio, scendi sotto sulle impostazioni microfono e così via. Secondo me ti si è messo tipo a palla, prova a abbassarlo un filo, perché scoppi
volume,
molto.
Volume, microfono, è a 73.
Metti a 70...
50?
No, troppo basso, troppo basso.
62?
Metti 65?
66?
Va bene, tienilo così, così sembra più
pulito. È tornato a 76?
No, adesso 71. Sta a palla, adesso stai riscoppiando.
E perché si muove da solo, però non c'è nessuna opzione?
Non lo so, intanto benvenuti a tutti in questo pomeriggio, oggi è l'Ale Pierpaccio.
No, non intanto, risolviamo!
T'ho detto, fai così, tieni il dito fisso sopra a 65 col pulsante sinistro del mouse, così
cioè, non c'è un'opzione, scusami, non c'è un'opzione per evitare questa cosa?
Ci avrai qualche programma che
sta
te lo
spostando
muove da
su
solo.
E giù.
Evidentemente avrai qualcosa che te lo muove da solo.
Allora ve lo tenete così.
Ce lo teniamo così, che si alza e si abbassa da sé, e ci piace.
Sì. Allora, intanto voglio che cambi il nome di questa cazzo.
Neanche Ale Pierpa Show ti piace?
No, fa schifo, è cacofonico, Pierpa Show, capisci? Cioè,
okay.
È assonanza, allitterazione.
Va bene, aspetta che cambi il nome.
E poi
aspetta.
Neanche, guarda, e lo dico a mio detrimento, perché non è neanche Piane e Pierpa, suona meglio Pierpa e Piane.
E io ti avevo messo Ale Pierpa, quindi non è te poi lamentano, avevo messo Pierpa e Ale, quindi...
Però oltretutto questa piaggeria da parte tua mi fa...
Ma non è piaggeria,
schifo.
Che mi fa schifo Pierpa e Ale,
no,
suona orribile.
È chiaramente un tuo modo di invitarmi a far fare questa cosa qua.
Talmente piaggeria che l'avevo chiamata Pierpolemica, pensa quanto era la piaggeria in proposito.
Ok, allora, intanto...
No, prima cosa, prima di tutto, prima che non so di che ti vuoi parlare, della tua maionese o qualcos'altro, volevo sapere se eri stato male, no, immagino.
No, però l'ho fatta io, quindi...
L'ho vista, dico...
Beh, l'ho appena assaggiato. Sì, ma vogliamo notare, non so se hai notato che a lui è impazzita la maionese.
Sì, assolutamente. Ma guarda che la maionese, a parte lui che non so come ha fatto a farla impazzire, secondo me perché lui l'ha tenuta troppo ferma per troppo a lungo prima di iniziare a sbatterla. Ma a parte questo, dicevo, la cosa che ti ho detto mille volte, la maionese è facilissima da fare in realtà. Cioè, questo grande mito secondo cui la maionese sia difficilissima da fare, è una stronzata, perché nel momento in cui, tanto grazie a tutti per l'hype train, nel momento in cui ti metti un acido, quindi metti il limone, e il trucco numero due che te l'avevo anche raccontato quando abbiamo fatto live al salottino, metti un cucchiaino di aceto di mele scaldato.
Ma che cazzo ce l'ha l'aceto di mele in casa?
Chi è che in casa non ha l'aceto? Ma anche basta che sia un aceto bianco, non deve essere un aceto di Modena.
Non uso, no,
quello lì super
ristretto,
cioè non quello lì balsamico 25 anni, esatto. Chiaramente.
Da me in casa mia non c'è aceto, non esiste aceto.
Io lo uso, lo sai perché lo uso l'aceto, quello schifoso, trasparente, quello di mela e cosa? Per quando
lo metti nell'acqua per qualcosa?
No. Allora lo metto nell'acqua quando faccio le patate lesse. Questo è un altro...
Anche per le uova... Com'è che si chiamano quelle uova alla poche?
No, oddio, chi vuole... Sì, ma ho visto un altro trucco che gira tantissimo su internet, che lo fai dentro lo scolapasta immerso nell'acqua, praticamente, sì. In modo tale che rimane in uno spazio molto ridotto, è molto figo. No, lo uso sia per quando faccio le patate lesse, così vengono molto più croccanti, sia soprattutto quando faccio le uova in generale e poi le metto nel microonde, perché sì, nel microonde, le metto nella lavastoviglie, perché altrimenti rimane quella puzza di uovo fastidiosissima nei bicchieri e così via. Invece se ci butti l'aceto di mele, poi passa dentro la lavastoviglie.
E scusami, perché le tue patate lesse dovrebbero essere croccanti da quando in qua le patate?
È
perché
un grande
tu le
trucco.
Passi in padella o ma le metti in forno, cioè prima gli dai un bollo.
Bravissimo.
E poi le metti in forno.
Se tu fai dai un bollo e poi le passi io in forno o più che altro le faccio più in padella io che in forno, se avete fatto nell'acqua del bollo, cioè avete messo dell'aceto, fa la crosta e quindi vengono molto più croccanti rispetto al normale. Senti, io inizierei però, perché Amore, che stai guardando?
No, allora io ho quella cosa lì che vorrei derubricare, togliere dalle palle subito.
Cos'è?
Sono un po' in lutto. Sono un po' in lutto.
Cos'è quella cosa?
Perché ho finito Black Sails.
Ah,
non
okay.
posso che continuare a straconsigliartelo. È stata un'esperienza meravigliosa. Meravigliosa. E con alti e bassi. No, allora, la colloco serenamente fra le top serie della mia vita.
Addirittura?
Sì,
insieme
per
a
la scrittura, tipo, sì.
Insieme a
Breaking Bad, Better Call Saul, non a quei livelli, ma quando è al suo meglio è a quei.
Cioè, meglio di Succession?
Sì, per me sì, molto più, cioè, ma perché lì entra anche la passione per l'ambientazione.
Meglio di Scissione?
Sì, di Scissione sicuramente, perché Scissione è un'incognita mostruosa.
Vabbè, però è una bella prima stagione,
mentre...
però.
Appunto, cioè, questo però è un fatto compiuto, cioè, è finita e ti posso dire che il viaggio ha avuto valore, ha deliberato.
Quindi
allora,
comunque sulla... diciamo, per questa volta i soldi dell'abbonamento, come scrivono in chat, li hai spesi bene.
Esatto, ha una prima serie di introduzione dove la mano pesante di Starz, che probabilmente gli imponeva di fare competizione a Game of Thrones, c'è del sesso gratuito, del gore esagerato.
Ah, poi dopo si ammorbidisce.
Poi viene stemperato perché non avevano più bisogno di incolpare. E ha questa cosa per me meravigliosa, che ha trovato proprio la chiave per raccontare i pirati al meglio assoluto. Non faccio spoiler perché è il fil rouge emergente di tutta
lo sai tutta, che, sai che ci abbiamo avuto così poco seguito in questa live che neanche l'hype train è partito. Mi è scritto, hai perso il treno. No, mi è scritto, hai perso il treno e l'hype train non è partito. Vai,
dici cose.
Quindi
e la chiave che ha trovato per raccontare la pirateria è meravigliosa. C'è della critica sociale,
c'è una critica dei pirati?
Colloca la pirateria in un contesto sociale molto più ampio, gli dà una chiave rivoluzionaria molto molto interessante, oltre a essere scritta meravigliosamente a livello di personaggi, tanto da ricordare Shakespeare e purtroppo da arrivare ad essere estremamente shakespeariano nell'ultima serie in cui l'ultima stagione in cui c'è un rallentamento prepotente degli eventi e diventa due persone che parlano in una stanza, scenetta movimento, due persone che parlano in una stanza, scenetta, cioè con dei dialoghi di un lirismo in certi momenti incredibile.
Però una palla
atomica. Ricordati questo. C'è il rischio che in mezzo ce ne sono di quelli che è proprio il contrario di show don't tell, lì è proprio tell don't show a un certo punto. Però io pensavo che avessero finito i soldi. In realtà...
Se li sono tenuti in tasca?
Approfondendo, perché sai che mi piacciono molto le avventure produttive, soprattutto se trovo degli scrittori di quella caratura, per tentare di capire quali sono state le loro scelte autoriali. Starz gli aveva dato il permesso di fare stagione 4 e stagione 5. Sono stati loro a dire facciamo soltanto la 4 perché con quello che abbiamo da raccontare siamo praticamente arrivati e vogliamo finire.
Allora non ho capito, scusa, avevano tutti questi soldi, avevano fatto due stagioni, cioè nonostante non li hanno spesi neanche nello show e quindi dove li hanno messi?
È stata una scelta deliberata.
Tipo ci sta solamente Harrison Ford che parla con Sean Connery, che parla con tutti attori della Madonna?
No, gli attori sono sempre quelli e sono fenomenali.
E allora?
Molti sono fenomenali. Cioè, io ti dico, quando la guarderai, perché io ti straconsiglio di guardarla, il Capitano Flint è uno dei personaggi più belli degli ultimi 10 anni, secondo me.
Ma veramente una dichiarazione importantissima sta roba. Se alla pirateria sei neutro, come la giudichi? Non che ti fa schifo, sei neutro.
È bellissima lo stesso perché è il contesto è quasi irrilevante quando entra in quelle dinamiche sociopolitiche e ti ho raccontato quel bilanciamento. Cioè, quando tu Hai presente Game of Thrones? Io ne ho letto tanto. Sì. Non l'ho
capolavoro
visto,
assoluto, però... per le prime 4-5 stagioni. Poi.
Esatto. Dopo proprio ho visto il deragliamento, al netto dell'ultima, che proprio leggo sempre di più, merda assoluta. Sì. Ma c'è un deragliamento anche dalle... c'è quella voglia di stupire con delle morti improvvise che non vengono giustificate, gente che si comporta in modo strano. La bellezza di Black Sails è che tutto quello che succede, anche i colpi di scena... stupiscono, ma non guarda che cosa si sono inventati, stupiscono e dici effettivamente ha perfettamente senso così, ed è meraviglioso perché stupisce ma è coerente nelle motivazioni.
In realtà vedo che c'è un po' di dibattito in chat su questa cosa, adesso sto parlando di Black Sails, c'è un po' di dibattito in chat, vedo c'è una critica che dice ma io a parte il capitano gli ho trovati degli stereotipi, c'era Silver che era una specie di Jack Sparrow leggermente più realistico, quindi diciamo
mi chiedo se hai visto tutto, cioè da come parla.
Beh, ma come al solito devi iniziare a fare che siccome tu, se uno non gli piace perché in realtà non l'ha capito, non l'ha vista abbastanza.
No, non che non ha capito, è che potrebbe non essere andato oltre la prima stagione. Quando ti dissi che stavo guardando Black Sail all'inizio della prima stagione, ti dissi guarda che c'è questa serie molto carina sui pirati, c'è tanta avventura. Sì. E lì effettivamente presente i personaggi è uno stereotipo dopo l'altro proprio.
Okay.
Tanto che mi sono detto piace a me perché mi piacciono i pirati.
Perché mi piacciono i stereotipi.
Ma la seconda e la terza esplodono prepotentemente questi personaggi. L'arco di Silver per me è uno degli archi più belli degli ultimi 10 anni, cioè c'è una trasformazione del personaggio che è stupefacente.
Allora, giusto perché io continuo a scrivere in chat, vedo anche Leonora che lo sta chiedendo, dove l'hai visto tu, su Mediaset Infinity Plus oppure su, vedo che c'è il canale MGM dentro in Prime Video?
Allora, non so se proprio era MGM, perché io Prime Video switchavo dall'una all'altra perché mi piace redistribuire il reddito,
cioè fra
io
Infinity e Prime con
esatto canale.
Comunque esatto, sì, c'è, esatto. Vedo sia su Mediaset Infinity Plus che su Prime Video MGM. No, non è più su Disney da tempo, ragazzi, da come
ma
sta
scrivendo. Ma che cazzo è Prime Video MGM?
Perché il canale, perché quando c'è l'abbonamento a Prime Video puoi comprare i singoli canali, tipo appunto Starz, e vedo che MGM si chiama il canale.
Cioè, quindi se io ho Prime Video non lo posso vedere, ma devo mettere un altro olobo di 4,5€?
Non lo so, non ho idea, non so. Devo andare a vedere, non so se ci sta, se me lo fa vedere da qua. Prime Video, non so se su questo computer ce l'ho registrato. Amazon Prime Video, fammi vedere.
Guarda, intanto ti dico che Precons, che è chiaramente una persona intelligente, dice Black Sails, a mio avviso, ha i personaggi 5
euro
costa. Mai scritti. Ha i personaggi più belli mai scritti. Il Capitano Flint è, a mio avviso, uno dei più bei personaggi mai fatti. Gli altri sono clamorosi a loro volta, ma Flint surclassa tutti, purtroppo. Totalmente d'accordo, perché è talmente evidente quella cosa lì. Cioè, talmente ti sbatte in faccia. Te l'ho detto, l'ho paragonato a Walter White, a Breaking Bad.
Me l'hai detto, è una dichiarazione importante, eh?
Esatto, è come se tu prendessi Breaking Bad... dopo che lui ha già deciso di essere cattivo, cioè quando è già un po', cioè lo becchi che la scelta di essere cattivo
già è stata fatta.
Esatto, e devo dire che al meglio di Breaking Bad, dal mio punto di vista, Breaking Bad ha il problema che non è per l'amor del cielo, Breaking Bad non ha problemi.
Infatti ve l'ho capito arrivati, però, che problema ha.
Se gli vuoi riconoscere un limite è che la storia non è piazzata dentro un contesto molto più ampio, di ampio respiro. A parte l'esistenza del cartello, è tutto sulle persone, cioè il poliziotto frato cugino e Jesse, lui e gli altri criminali.
Okay.
Mentre la bellezza di come hanno incastrato l'avventura di Black Sail nel contesto sociopolitico del colonialismo e cose del genere.
Quindi,
per me...
quindi esatto, volevo capire, visto che parli di critica sociale, ribadiamo, tanto volevo pescare un trailer, visto che parli
non,
di
sì, critica sociale,
è
una parola
al colonialismo,
al processo di civilizzazione.
Quindi un po' come una sorta di western.
Non voglio spoilerarti troppo.
Qual era quel film western?
No, sai cosa? Anche quelli non li ho giocati.
Con Benedict Cumberbatch, mi sembra.
Dogs,
come si chiamava quello con Benedict Cumberbatch che era un po' di critica, diciamo, all'ultimissimo periodo, Il potere del
guarda,
cane.
Te lo posso accomunare perché è una storia queer anche questa in parte.
Anche questa, ma com'è sto fatto in che tutte le serie, perché tutte le serie dei pirati che vedi ci sono dentro amori omosessuali, spiegami.
E purtroppo, no, è che in qualsiasi serie fatta negli ultimi
anni. Ah, si deve avere per forza. Quindi no, potresti definire, cioè la tua dichiarazione è Black Sails e woke?
No, perché non è pretestuoso quello che fa. Woke per me è quando ti vogliono infilare in gola della roba che non ci sta a dire un cazzo. Il pretesto in cui è inserito, il senso in cui il modo in cui è inserita è potente.
Chiaro. Amore, aspetta, non so se qualcuno può vedere, quindi guarda a me.
Allora, che se ne potesse fare a meno,
Aspetta, che c'ho un volume a palla. Schifo, che ci ho messo il trailer italiano, ha una qualità tipo a 360p, cioè se può guardare, aspetta, vai, scusa, dicevi che se ne poteva fare a meno?
Che se ne potesse fare a meno della componente queer e omosessuale, sì, senza problemi.
Ok.
Ma soprattutto perché è difficile per Paolo, cioè comunque è una forzatura, perché se tu pensi al periodo, cioè diciamo che l'ultima delle cose di cui si parlava era dei diritti degli LGBTQ, però ce lo infila nella maniera sensata. Però per Paolo non voglio approfondire troppo.
Ho capito chi è il protagonista, ma è quello lì che ha fatto, mi sembrava, non guardare amore, mi sembrava quello che ha fatto Altered Carbon per la prima stagione, possibile?
No, non lui, no. Lui ha fatto di recente, penso, la serie che non guarderò e che non ho visto, che è Lost in Space.
Ho capito, no, mi sono confuso, mi sembrava quello lì.
È un attore inglese molto molto, sono molti, penso che siano molti inglesi, perché ovviamente volevano dare quell'accento, o sono bravi a fare l'accento anglo-americano.
Sì.
Però ti dico, e poi è tecnicamente spettacolare.
Ho detto, vabbè, con Michael Bay.
Paolo, sì, ma ci sono dei momenti, al netto degli scoppi e delle robe così, ma negli interni ci sono dei momenti in cui ho messo in pausa perché sembravano dei quadri in chiaro scuro del 1800, delle robe spettacolari, registicamente e a livello di fotografia. No, è proprio, ha talmente tante cose buone che quando le cose sono cattive, come quando c'ha delle debolezze nell'ultima stagione, nessuno, altrimenti sei nell'Olimpo delle cose migliori dell'esistenza.
Certo.
Nessuno lo pretende, cioè.
Quindi diciamo, come stanno scrivendo in chat, non ti ha riguardato.
Non è come One Piece.
Non ti ha ricordato One Piece, esatto.
Non mi ha ricordato One Piece di Netflix, okay. Che non ho visto, ma ho visto.
Peccato, lo dovresti vedere invece One Piece. Guarda che non è brutto, eh.
Sì, però non mi affeziono, c'è sempre quella esagerazione nelle relazioni, nelle reazioni, nelle emozioni. È molto forte Black Sail, ma è molto sofisticato ed elaborato in ciò che viene descritto le persone stiano provando. Mentre spesso e volentieri nella roba giapponese, purtroppo, se vogliamo parlare di stereotipi e di monodimensionalità,
i giapponesi sono i fenomeni veramente.
È già tanto in One Piece, già che hanno deviato che non c'è il personaggio rosso, il personaggio verde e il personaggio blu. Perché almeno hanno cambiato i colori, anche che in realtà
se vai a cercare, se vai a fare fino alla fine, guarda, con la seconda stagione, esatto, quell'altro è scuro. Poi ci sta il protagonista, esatto. Poi ci sta la tetta rossa, adesso mi arriverà la tetta mora, quindi alla fine se vai a cercare, esatto, alla fine riesci a beccare. No.
Ci sono talmente tante sfumature là.
No, scusami, fermati.
Ogni personaggio cambia in continuazione.
È molto importante questa cosa. Visto che hai detto che ti sei messo in pausa, ho visto prima in chat, bella questa domanda, complimenti a chi l'ha fatta. Hai messo in pausa perché vedevi degli interni che ti ricordavano un po' questi dipinti, ti chiedo, ti ricordava anche, cioè, ha comunque anche quell'iconografia alla Pirati dei Caraibi Disney, o è molto credibile?
Allora,
perché comunque Pirati dei Caraibi Disney ha un'iconografia che comunque non è così fumettosa, cioè se la pulisci da
Barbossa, assolutamente
è comunque credibile.
Per me Pirati dei Caraibi
dei cavalli? Pirati dei cavalli?
Pirati dei Caraibi è un film esteticamente bellissimo, ma non ti ricorda dei quadri, ti ricorda un blockbuster hollywoodiano fatto con il mestiere e la maestria che a Hollywood hanno,
okay.
Che è una roba, un certo tipo di fotografia, un po' desaturata, una grande uniformità, sempre grandissima qualità.
Grandi, cioè, scenografie.
Esatto, qui è che ogni tanto anche un interno sfoglio dove viene messa la telecamera, da dove c'è il punto luce e il chiaro scuro che si forma sulle persone, cioè metti in pausa e ti sembra di essere alla National Gallery.
Figo.
Cioè è impressionante, impressionante.
E hai messo anche in pausa nelle scene di sesso?
No, perché tanto, sa come sai, a me basta il buffering e vengo subito. Devo dire che però a me non piace quel tipo di sesso, perché è talmente buttato a minchia.
Buttato, ah, ma ho capito, per ok, nel senso, per come è infilato dentro, che è proprio completamente gratuito.
Esatto, cioè non c'è neanche un erotismo di fondo, roba del genere, è proprio mo se deve scopare. Okay. E come mi immagino sia Game of Thrones, capisci?
Game of Thrones, no,
c'è un erotismo, sì. C'è una preparazione alla scena di
soprattutto sesso. Ma Game of Thrones ha soprattutto le prime 2-3 stagioni, poi si perde completamente quella roba, però era estremamente credibile, ancorato al concept di fondo, dove anche la componente sessuale amorosa è parte dell'intrigo di politica, dell'intrigo di potere.
No, ci sta, però
anche
però,
quello.
Cioè, qua ogni tanto c'è una ragazza che entra in una stanza da un tipo. Cioè, non è che parlano. Lei entra, gli sale sopra e se lo scopa.
Ma ho capito, ma è giustificato? Tipo, è una prostituta? Oppure è così? Tirava le scime e fa adesso, aspetta che...
Non voglio spoilerare nulla, c'era un momento di... cioè, c'era un pretesto di gratitudine, però poteva entrare e dire, oh grazie per quello che hai fatto, e invece gli sale in groppa. Cioè, ogni
vabbè, però magari, è... però magari funziona così nella vita reale, solo a te non è capitato.
Allora dimmi come... devo tornare ai tempi dei pirati, o però già che tu me lo dici forse succede così.
Forse sì,
nel senso, dire che anche tu...
neanche a me non è mai capitato, dico magari a me non è mai capitato, ma funziona così nella vita reale, magari.
Ci sta che siamo completamente scollegati.
Magari in una vita normale, non lo so, che ne so, power rispetto a qualche attore famoso, quando deve essere ringraziato funziona in questo modo qui, non lo puoi sapere.
Cioè, resta il fatto che per me comunque il sesso non è erotismo, cioè il sesso a me non dice granché. Quando guardo e dico che vengo al momento del buffering è perché a me, io lo sai che cerco l'amateur lead and come, perché mi piace il pre, mi piace la tensione
sessuale, ti piace la storia, salve, sono l'idraulico,
io guardo il porno, signora, per la storia,
che tubo si è tappato.
Esatto. Però è per quello, Pierpaolo, siccome sono anche, apprezzo molto la capacità attoriale, la buona scrittura dei personaggi, non posso nel porno andare a vedere l'idraulico, ma sono costretto a guardare l'amateur. Perché
quindi però quindi, cioè,
perché c'è una componente di voyeurismo e di,
ma tipo qual è la storia? Cioè ti piace quei due che si sono incontrati a
non
cena?
Non c'è una storia, no. Perché a quel punto tu apri la finestra nell'ipotetica intimità di una coppia.
Ah,
ok. E allora,
quindi
anche
non c'è
se,
una storia, ti anche, piace, ti piace, esatto, come si approcciano, esatto, al momento amoroso.
Esatto.
Non
esatto,
come arrivano al momento amoroso.
Perché già di per se stesso quella è una storia che se tu prendi e la porti in cinematografia diventa scrittura interessante di personaggi reali. Poi ovvio che molte delle cose che vedo saranno sceneggiate in qualche modo.
Però esatto,
non
ti
penso
chiedo...
che sia
c'è questa bella domanda di Hobby93, ma se ogni tanto sbagli a cliccare la barra e vai un po' troppo avanti, cambi video perché ti sei spoilerato come va a finire? Cioè ti piace la sorpresa oppure no?
No, però, cioè, tipo, se vedo una che comincia a fare un pompino, cioè, comunque io mando avanti perché so che tanto, tutto il pompino io non lo duro. Almeno voglio vedere se succede
qualcos'altro.
Interessante. Perché,
questa cosa.
Perché esatto, nel cambio di posizione
c'è la sorpresa, perché dici chissà che posizione.
Gioco di sguardi.
Ah, ti piace proprio questa cosa? Bellissimo, sì, bellissimo. Sì. Quindi,
perché
ti piace.
Sai, a me il sesso fa un po' schifo.
C'è il tuo film pornografico ideale, la tua scena è magari che nel momento in cui ci deve essere il cambio di posizione, ti parte la ripresa un posto al sole con i primi piani sugli occhi, i primi piani di loro che si guardano. Vorresti quella roba lì,
però,
con due dialoghi?
No. È perché tu dici un posto al sole. Se però, ma scusami, guarda che già un Tinto Brass per me era,
però non è pornografia, male. Quello è erotismo,
però quello, con quello mi faccio le seghe più felici.
Ma non hai la componente che è quasi da coito interrotto, quello,
cioè, non lo considero un grande regista, né grandi attori quelli di cui ha utilizzato.
Okay.
Però, data la media della pornografia, emergeva con una componente più interessante.
Interessante.
E lì mi divertivo di più. Tu invece vai brutale?
Sì, assolutamente. A parte che per me deve essere...
A parte che a te piace il patinato, super patinato, che vuole essere super fighe.
Sì, deve essere proprio, cioè, l'eccellenza umana
che
possibile.
Sono ripassati anche con Photoshop,
anche con l'intelligenza artificiale. Sì, esatto. Cioè, mettono sì, il filtro bellezza, deve essere tu, filtro lunghezza, filtro
4K
bellezza,
60.
Tutto al massimo, sì, confermo assolutamente, deve essere proprio l'eccezione.
Beh, a me perché, quello proprio me lo, perché a me è la, impossibile che mi si
a me la, perché a me la, diciamo, il sogno è l'inarrivabile, mentre a te il sogno è la sporcizia, cioè quello che abbiamo di differenza.
Ma non c'è sporcizia, no, deve essere pulita.
No,
cioè,
beh, insomma, perché a te
ci
deve essere anche un po' di sporcizia, comunque quella roba, cioè no, che magari stanno stanno in un letto che vedi nell'angolo c'è la ragnatela, oppure che vedi che per terra è zozzo, cioè a te ci deve essere quella componente
no,
lì.
Non è vero, ci deve essere sporcizia, ma deve essere vera la scena, non deve essere un letto a baldacchino tutto perfetto con lenzuolo stirato, sì, deve essere vissuto.
Deve essere un po' sporco, che tu vedi che c'è una chiazza sul lenzuolo da qualche parte che comunque un po' sfatto.
Del girato
ce l'hai un po', sì, ce l'hai un po' quella roba lì, ci sta. Ti chiedono, vedi, ecco, V for Vendetta mi è arrivato subito un dibattito, poi ricambiamo argomento perché c'è un argomento bomba in cui ti voglio sentire. Ti chiedi,
sì, però lo guarderai, scusami, a questo punto lo guarderai.
Cosa? Sì, più avanti, ma c'ho 3000 cose. Prima voglio finire Our Flag, poi voglio vedere Keep Talking and Nobody Explodes, quello là che mi dici sempre, che c'era Halt and Catch Fire. Comunque sto, devo finire la seconda.
Catch Fire è be...
Devo
è
finire
bellissima,
la
però...
seconda stagione di Beer. Comunque mi The Beer.
Ah, di Beer.
Poi mi sono ripromesso di avrei voluto provato a... The Bear. Avrei che mi sarei ripromesso di riguardare, di provare a riguardare Succession dopo che hai vinto 60 premi, visto che
me... ma Succession è tanta roba, ha dei picchi clamorosi.
Infatti me lo sono ripromesso.
Delle puntate fuori scala proprio.
Scusami,
fuori
però prima che salta la domanda, perché V for Vendetta ti chiedeva che ne pensi di Erica Lust, una regista porno molto dedita alla parte passionale.
Grazie del
segnatelo.
Non ne ho la più pallida.
Segnatelo. Erica con la K Lust. Che penso sia un nome d'arte.
Dove mi devo abbonare? Mi devo abbonare?
Ma cioè, se ti abboni per il porno e non ti abboni per le serie, però c'è un problema grave, onestamente. Se fa un pensiero. Succession dovrebbe essere su HBO, ragazzi. Ovviamente su Sky in Italia, come anche True Detective. L'hai visto la quarta stagione di True Detective?
No, non ho mai finito neanche la prima.
Anche quella
penso che la recupererò.
Non hai mai visto True Detective?
No, lo recupererò, è una delle cose che voglio recuperare.
Bellissimo, la prima, ma anche la seconda, ma in realtà anche la terza alla fine. E io anche quello devo recuperarla assolutamente, devo guardarla. Invece io ho visto, non ho potuto fare a meno, visto che questi giorni c'ho appunto mi fiesta malissimo, un casino e tutto quanto. Lo sai cosa ho visto? Rebel Moon parte 1 che alla fine non avevo visto. Cioè, ma l'hai visto?
Sì, purtroppo sì, purtroppo. Cioè, perché ci credevo io un pochino, è incredibile che abbia fatto quella cosa lì.
Ma è incredibile che ci sia un parte 2, a me io trovo incredibile.
Ecco, tu pensa Rebel Moon, dall'altra parte dell'iperuranio c'è Black Sails.
No, ma Rebel Moon
è proprio...
Cioè, lo sai che me lo chiedo? Cioè, mi chiedo...
Secondo me è criminale quel progetto.
Esatto.
A questo punto il progetto è criminale.
Cioè, ma chi, non lo so, per me è lo sai che è peggio, visto che ne parlavamo l'altra volta a Milano, è peggio di Madame... No, amore, non mi chiudere, amore, perché voglio sentire Virginia. Lasciami un po', voglio sentire se piange Virginia, amore. E no, è criminale perché ne parlavamo l'altra volta di Madame Web. Cioè, allora, io Madame Web non l'ho visto, continuo a leggerne, incredibile, poi parliamo anche di quello che c'è, oggi c'è una notizia incredibile su Madame Web. Cioè, come fai a fare? Cioè, come fai ad approvare Rebel Moon? Lì cos'è? Pensi che il richiamo sia Zack Snyder? Cioè, pensi.
Aspetta.
Però hai fatto Zack in due Snyder... parti. Cioè, chi inculi per la seconda parte? Cioè, perché farne in due parti?
No, ma magari il suo per Netflix l'ha fatto. Perché ovviamente qualche specchietto per le allodole ce l'hanno. Comunque il nome di Zack Snyder c'è. È saltato fuori che è una merda colossale. Ma magari sulla carta. Lui voleva fare questa cosa per Star Wars, gliel'hanno negato, adesso mi faccio il mio universo. Se tu lo racconti il setting, cioè io quando ho cominciato a guardarlo per i primi 10 minuti,
sì,
non è che ho detto cos'è questa merda. Il problema è che dopo accumulava merda su merda.
I primi veramente i primi 8 minuti, ma cioè veramente in pochissimo, però, capisci già che c'è un problema.
Però, se tu racconti il soggetto, dici il setting, l'universo che hai creato, sai che è abbastanza tranquillo, sereno, perché dici, sai, ci sono i soliti nazisti, c'è la combriccola dei ribelli, cioè comunque è un topos che funziona sempre, sulla carta gli dici, ok, Zack Snyder, che comunque con la director's cut, là, con la Snyder's cut, aveva rimosso cosa. Mi chiede il budget, mi fa due film, praticamente. Probabilmente mi unisce dei girati e risparmia un pochino da qualche parte.
Sì, perché comunque è back to back.
Il racconto ci sta, perché tanto sarà una roba d'avventura che è nelle sue corde, e porca puttana, che ciofeca clamorosa,
cioè,
tanto che non ho alcun interesse e non guarderò mai il 2 perché non mi interessa, a meno che non salti fuori,
sì, che veramente dicono, guardate ragazzi, il 2
tutti dicono è svoltato,
è una roba incredibile, deve essere una roba incredibile, sì, è veramente inquietante, è veramente un film inquietante, è veramente incomprensibile. Invece l'altro su Netflix, anche quello me lo voglio vedere, quello che il remake dell'incidente, quello sulle Ande, che non mi ricordo, mi chiama La Società della Neve, mi sa, sì, su Netflix si chiama.
Sì, ma scusami, ma non ci hanno già fatto un film live? Io mi ricordo.
Famosissimo, sarà.
Ma che cazzo puoi raccontare di più? A parte questi qua che si mangiano,
vabbè, come Anti il Don, che lo starà a fare per PS5 dopo che l'hanno già fatto per PS4. Infatti si chiama Operazione
Remake. Sì,
però
cioè, non lo ammetterei una delle cose che voglio vedere. Perché pensa, quella storia lì è della gente che è crollata con un amico.
Ma vedete come l'hanno fatto.
E arriva solo al fatto che si mangiano l'uno.
È una bella storia, voglio vedere come l'hanno rifatta, semplicemente. Per quello dico.
Sì, ma c'è talmente tanta roba originale.
È un film, un'ora e mezza e l'ho finito di vedere.
Sei sicuro che sia un film?
Sì, sia un film.
Ah, pensavo fosse una miniserie.
È un film,
No, comunque no, non me ne frega assolutamente.
Tieni un attimo, tieni un attimo della scena, che sento figlia che piange, un secondo solo. Tieni la scena.
Sì, ragazzi, io potrei parlare di Black Sails per ore, ragazzi. Io vi straconsiglio di vederlo perché... mi rode tantissimo che una roba del genere non abbia avuto l'attenzione che merita. Poi vi può piacere, può non piacervi, non me ne frega niente, ma il fatto che l'abbia scoperto per caso, per me è una roba proprio sbagliata nel sistema di distribuzione mondiale di questa roba qua, perché è incredibile, valori produttivi altissimi, attori fenomeni, roba del genere, e forse è arrivato... E forse mi è arrivato per sbaglio, perché lo vedevo comparire sempre nei miei sedini trasversali. Ale, ma Oppenheimer, che sta prendendo tutti i premi dell'universo, beh, non è che ci sia grandissima concorrenza, perché Barbie, secondo me, cioè, purtroppo, per fortuna, non ne ho la più pallida idea, bella idea commerciale, quel cavolo che vi pare, ma diciamo che non ha niente di epocale. Se non il fatto che ci hanno fatto un sacco di soldi, complimenti loro.
Eccomi, scusa.
Mentre dall'altra parte c'è The Holdovers, che personalmente ho visto. L'hai visto The Holdovers tu?
No, cos'è The Holdovers? No, cos'è?
Il film per cui la migliore attrice non protagonista.
Ah, no, non l'ho visto.
Globe e BAFTA ieri.
Quello dei BAFTA ieri, non l'ho visto.
Quello con Giamatti.
Ma dove è uscito
è
quello lì?
È un film
lì?
Carinissimo. Al cinema.
Incredibile, ma ce ne sta uno che l'hai visto normale? Ma che film è?
Al cinema? È uscito al cinema! Era il film di Natale, uscito a gennaio.
Il film di Natale uscito a gennaio, The Old Over.
Sì, è una storia carinissima. È una storia carinissima.
Ah, sì, ho capito quale non l'ho visto. Ho capito quale non l'ho visto.
È un po' sullo stile dell'attimo fuggente,
sì.
quelle robe lì. Quei romanzi di formazione con un rapporto di crescita più univoca, più forse Will Hunting, Genio Ribelle,
che
di crescita, gente. Di entra sia del maestro che del...
Infatti volevo commentare un attimo con te, perché ricordiamo che...
Però anche quello non ci vedo, cioè non ci sono... Vedi qualcos'altro oltre a Oppenheimer? Personalmente io sono anche un po'...
Aspetta, prima parliamo un attimo, scusami. Parliamo un attimo, affrontiamo un attimo quello che c'è stato. Stanotte, questa mattina, insomma, ci sono stati i BAFTA... stravinto Oppenheimer, che si è portato a casa sette statuine, cui la più ambita ovviamente quella del miglior film, poi ha vinto mi sembra Robert Downey Jr., se non ricordo male, quindi sì, miglior attore
protagonista, attore non protagonista
quindi Cillian Murphy e Robert Downey Jr. E poi hanno vinto, aspettate che vi arrivo, ai premi ha vinto, eccolo qui, Vabbè, a parte il film inglese, il film non in lingua inglese è La zona di interesse, il documentario 20 giorni in Mario.
La zona di interesse non l'ho visto, ci tengo tantissimo. Il documentario frega un cazzo.
Non ce l'ho presente La zona di interesse, che film è? Cos'è? Polacco?
Sul nazismo, praticamente questa enclave tedesca, praticamente il film racconta la nazismo, seconda guerra mondiale, da questo giardino intoccato di una famiglia nazista che praticamente dove praticamente si ferma il tempo e tutti stanno bene, sono
sì, ho capito anche questo,
al bordello che c'è fuori.
Dove lo fanno questo qui? Sta al cinema questo qui?
Non l'ho visto
ancora, l'hai visto? Ha vinto il ragazzo e l'airone, l'hai visto il ragazzo e l'airone? Io non l'ho visto più alla fine il ragazzo e l'airone, l'hai visto?
Purtroppo è ancora il cinema, mi sono ripromesso di guardarlo solo appena esce su una piattaforma.
Ma è veramente schifo proprio, assolutamente. Anatomia di una caduta, l'hai visto che vince la sceneggiatura originale?
Sì, l'ho visto, sceneggiatura originale, personalmente io non sono d'accordo. Devo dire...
Cosa? Non sei d'accordo che la sceneggiatura sia originale o non sei d'accordo col fatto che abbia vinto?
No, sono d'accordissimo che la sceneggiatura sia originale. È anche ben orchestrata e... Cioè, è un film molto piccolo. Praticamente succede un fatto di cronaca, ok? C'è un'accusa per uno dei componenti della famiglia e si va in tribunale. Punto. Questa è la storia. Ed è veramente, è soltanto... le scene sono in casa e in tribunale. Basta. Non c'è nient'altro. E il colpo di scena è un po'... Come si chiude, secondo me, è un po'
Vabbè. Quindi ti è piaciuto Il giusto?
Esatto, però girato molto bene, anzi esatto, gli darei altri premi, però purtroppo c'è Oppenheimer.
Ok,
c'è.
E per quanto riguarda invece Povere creature, alla fine tu l'hai visto Povere creature?
No, lo guarderò sicuramente, ma mi fido ciecamente. Emma Stone
ha vinto tanto anche Povere creature, fra una cosa e l'altra. Film che ha vinto tantissimo.
Non c'è verso, Schiacciasassi, l'Antimos è numero uno.
Sì, che lo stanno riposizionando adesso al cinema, se non ricordo male, in Italia. Mi sembra di aver visto.
Purtroppo, prima che lo vedrò, ci vorrà ancora un
po'. Io invece ho visto questi giorni Past Lives.
Sì, lo guarderò, ti è piaciuto?
Non capisco, veramente è uno di quei film che non riesco a capire sul concetto della candidatura all'Oscar proprio, faccio veramente molta fatica.
Lo guarderò, ce l'ho lì, è proprio, stavo pensando di stasera o domani assieme a Strange Days, si chiama quell'altro, quello del tipo che tiene dietro i bambini.
Sì. Non lo so, Past Lives, cioè è carino, però...
Stiamo parlando di un'opera prima, quasi, Pier.
Guardalo te, cioè, un film... Non lo so, lo sai che veramente mi ha lasciato proprio poco, Cioè, un film carinuccio, però non mi ha detto molto. Poi lo sai, con le storie d'amore sono pure molto fissato, cioè, sono molto trasportato, ma... Ma ha detto il giusto. No, per me è un bel film. No, per me non capisco come faccia a finire
Perfect Day si chiama quell'altro. Perfect Day.
Normale. Senti, invece, vabbè, qua quindi abbiamo detto a grandi linee. Vabbè, anche qui grandissimo sconfitto sia Maestro con Dee e con Bradley Cooper. Sì, ovviamente a Barbie, anche nel caso dei BAFTA, non ha vinto assolutamente nulla. C'era questa notizia.
Io Maestro non l'ho visto, non credo che lo guarderò.
Sta su Netflix, se non sbaglio, Maestro, anche io non lo vedrò mai. Ci sono un paio di notizie molto carine che stavo guardando adesso, qui su Movie Player, che aprirò. La prima è questa scelta fantastica del dibattito su Joseph Quinn come Johnny Storm. Hai visto, è uscito quel è uscito il casting di quello che saranno i Fantastici 4, tra l'altro con ambientazione anni 60 confermato e tutto quanto. A parte ovviamente Pedro Pascal, che ormai veramente ha sfracassato la Wallera, Pedro Pascal deve ricominciare, secondo me, a stare un po' attento con la gestione della sua immagine. C'è ovviamente...
Sì, calcola che la stessa Emma Stone, che sta facendo il chat di premi e di film di iperqualità, compreso la serie The Curse, quando vi parlavo di Nathan Fielder e roba del genere, opera meravigliosa, e lei ha detto: adesso mi prendo un po' di pausa perché effettivamente la gente si sarà rotta il cazzo di me, bisogna che te ne rendi conto. Però dall'altra parte, Pier, cioè, hai il Marvel Cinematic Universe che ti dice: aspetta che ti faccio un contratto da 600.000 da 200 milioni, 150-200 milioni per 3 anni o roba del genere, cosa gli dici? No, guarda, sono un po' sovraesposto.
Probabilmente
potrebbe essere il ruolo che gli rovina la carriera, ma eviterei il ruolo che gli mette apposta la vita economica per sempre.
Non lo so, probabilmente avrei evitato, probabilmente. Non penso che in questo momento lui abbia un problema di soldi, se devo essere sincero, Pedro Pascal. Non credo che sia lì a dire, cazzo, sono fottuto con i soldi. Mo, chiaro, a meno che non è venuto fuori che si sono messi seduti e Fantastici 4 è la ripartenza del Marvel Cinematic Universe a livello che arriveranno fra 14 anni con l'Endgame, con Thanos in una versione incredibilmente potente. Pedro Pascal gli ha detto ti facciamo fare lo stesso arco che abbiamo fatto fare a Robert Downey Jr. con Iron Man. Allora sai, gli hanno venduto un progetto di 25 anni. Allora sì, ma
no,
siccome,
perché Pascal
non sarà così,
al massimo 5 anni davanti.
Infatti dico, ma siccome non sarà così e al 99% sarà un film di merda, come un po' tutti i Fantastici 4 e come purtroppo quello che sta succedendo in ambito supereroistico, quindi esprimiamo un film molto rischioso, non lo so, probabilmente avrei evitato, ma mi interessa questa polemica, ti voglio sentire dentro, perché c'è questo dibattito che è partito su, sai, no, Joseph Quinn, che hai presente chi sia Joseph Quinn, no?
Il ragazzo di
Stranger Things.
Stranger Things,
bravissimo, il tizio di Stranger Things che lo hanno assoldato per fare Johnny Storm, e c'è stato sto dibattito incredibile, perché ripreso tra l'altro da questo, vabbè, in diversi lo hanno scritto, no, che Johnny Storm dovrebbe essere un uomo estremamente attraente, faccia da modello, proprio un vero e proprio playboy, un uomo tra l'altro con questi lineamenti anche un po' cioè molto curati, molto femminili e così via, con tutte le donne,
vabbè,
che
un classico stereotipo del belloccio americano,
il classico belloccio un po' supereroistico tipico, sì. E insomma, allora, l'ho detto, fondamentalmente Joseph Quinn non ci azzecca un cazzo con questa roba.
Allora a vederlo in quella prima foto che tu mi hai fatto vedere effettivamente non corrisponde,
questo è lui, però non a vederlo, questo è lui,
però sì non corrisponde, dico, a quello stereotipo di cui stiamo parlando,
okay.
Di quei baci sotto, ma uno può andare in palestra e sicuramente andrà in palestra. Due, ricordiamoci che esiste il trucco, cioè questo qua potrebbe risultare, se lo vogliono far risultare, il più grande figo dell'universo. Non vedo assolutamente il problema. È bene che cerchino l'attore giusto per la parte che ritengono più opportuna. Mi sembra una polemica del merda.
E allora te la metto.
Tu però Pierpaolo, scusami. Tu però Pierpaolo, fra tutte le polemiche, tu parti dal Marvel Cinematic Universe.
No, perché aggiungo
questa. E poi
questa.
Parliamo di polemiche. Cioè, è proprio è il percolato della merda.
Secondo te.
Cioè, tu hai la merda e c'hai la squacquerina che cola.
Secondo te.
Questa è la polemica del Marvel Cinematic Universe.
Secondo te nel 2024 sarebbe stato possibile fare la stessa polemica nei confronti di un'attrice?
Ah, no, questo è interessante.
Vedi, era questo lo step 2. Facciamo finta che partiva il dibattito su Vanessa Kirby, perché Sue Storm, da come dicono nei fumetti...
Ma non è successo questo? Cioè, nessuno ha detto, per come vi permettete di dire una roba del genere? Sì,
no, vabbè, sicuramente ci sarà stato chi ha detto a morti chi lo dice. Però è partita la polemica. Sarebbe mai possibile far partire una polemica di... Alla fine body shaming nei confronti dell'attrice, perché ecco, facciamo finta la polemica, scusa, però, proprio su Ellie,
sì,
proprio su Ellie in The Last of Us.
Esatto, Ellie, alla fine, stavo per dire, sì.
Proprio su Ellie in The Last of Us, che alla fine è no, perché...
È successo, sì. Sì, è successo, infatti stavo dicendo, è proprio successo con Ellie, non è stato poi scandaloso e la polemica c'è stata, cioè non ha il physique du role.
Però su Ellie era più legato a... è l'unica che non c'entra nulla da un punto di vista di connotati.
Sì. È sempre un
non perché è brutta, cioè. Non perché, sì, ma non c'è mai stato il dibattito, no, perché Ellie è bellissima, avete scelto un'attrice che è brutta, non c'è mai stato sto dibattito.
Perché non somigliava alla controparte migliore.
Ma è diverso, invece qua dicono non potete scegliere lui perché non è bello. Dico, sarebbe...
Perché
non rispetta i canoni del personaggio, che deve essere un modello, super attraente, modello.
No, però parlano del... personaggio.
No, dell'attore, dell'attore parlano,
no,
l'attore
no,
non...
Aspetta,
sì! L'attore non va bene perché non è bello e non è un modello.
Sì, ma non in generale perché non è bello. Perché Johnny Storm, evidentemente,
in generale,
non
perché,
sono pratico.
Nella
storia
non
del
in generale?
Personaggio...
Che significa?
No, non perché
in
non gli hanno detto non vai bene perché non...
Sì, hai proprio quella la polemica.
Fammi finire.
Ma è quella però la polemica.
Fammi finire. Non è che... fuori dal mondo hanno scelto un attore per un personaggio e hanno detto non è bello. È che se per 60 anni, dal 1940 che esistono i Fantastici 4, Johnny Storm è riconosciuto come uno strafigo della Madonna, sciupa femmine, womanizer, con il fisico della Madonna e il più bello dell'universo, per cui che, perché finisce anche sulle prime pagine dei giornali. La discrasia, la distanza fra il personaggio che deve interpretare e il suo fisico, il suo apparire, lo puoi rilevare come scarto. Per me non c'è niente di male. Per me non c'è niente di male. Dopodiché farne una polemica è idiota.
Se fosse stata la stessa polemica su una donna, si poteva fare?
Beh, però ti si è dimostrato che con Ellie, volendo, una polemica dello
per me non è la stessa fatto. Polemica, per me non è la stessa polemica.
Perché
per
non
me.
Hanno detto non è bella, fa cagare, non è bello. Hanno detto per quel ruolo, perché, per esempio, scusami Pierpaolo, per fare la cosa hanno preso il magrino di The Bear.
Sì, però quello che fa la cosa non è un bel, non è ritratto come un bell'uomo. E poi il magrino gli metterà una tuta addosso e diventerà un'altra persona, chiaramente, visto com'è la cosa.
Ma faranno la stessa cosa lì, soltanto che qui l'hanno detto, effettivamente, un po' strano. Però io già, per esempio, sono contento
per me, se invece di Vanessa Kirby, che bellissima donna, avessero scelto, vabbè, mo non faccio nomi perché non mi viene in mente, ma un'attrice di normale normo bellezza, e fosse partito il dibattito dicendo ah, ma dai fumetti, da come è stato detto, Sue Storm deve essere una super figa bionda incredibile, bellissima e tutto quanto, per me sarebbe scoppiato il finimondo con una roba del genere.
Beh, però per esempio, scusami, non c'è stato anche la polemica quando hanno infilato il personaggio l'elfo nero che non esisteva?
Che è diverso, sempre, non è per una questione estetica, è perché non c'entra un cazzo, è un po' come la sirenetta nera.
Che è nero, se non è una questione estetica.
Ma è diverso, è diverso, non è estetico, è la sirenetta nera che parte il dibattito, e dicono...
È totalmente
è falso, no, perché
è un essere umano,
no, è falso.
È solo pigmentazione
no,
della pelle.
No, è perché non aderisce ai canoni della storia, come no, cos'era stata fatta con Cleopatra, tutto
quali
quel dibattito.
Canoni della storia?
I canoni della storia secondo cui sirenetta è... Bianca, i canoni della storia, chi è che l'ha scritto? Hansel, Landel, manco mi ricordo come si chiama.
Sì, ma l'hanno scritto in Danimarca, ma scusami.
Ho capito, ma se quella è la storia, cioè se io scrivo una storia e dico il mio protagonista è alto e con gli occhi azzurri, e poi arriva Nolan e fa il film sul mio romanzo e lo fa basso e con gli occhi marroni, per me non va bene.
Pierpaolo, il paradosso è che quando Andersen ha scritto sta roba qua, quasi il nuovo mondo non era neanche stato.
E quindi
spiegami. Quando tu fai il setting della sirenetta, come giustamente è nella storia, mi pare nei Caraibi o giù di lì, comunque nell'America delle isole, se tu ci metti un personaggio caraibico, tra virgolette, non fai un torto alla storia in nessun modo, anzi gli dai quella coerenza che prima non aveva per assurdità. È come la storia di Gesù Cristo, che è bianco e dovrebbe essere nero, che semplicemente all'epoca hanno storpiato quella che dovrebbe essere la normalità.
Non si sa che c'entra.
Gesù Cristo deve essere nero. No,
non
anche
si sa
la,
che
la
c'entra.
Sirenetta, paradossalmente,
non si sa che c'entra.
Per l'ambientazione ha più senso che sia nero.
Ma quindi siccome Andersen non, cioè, fondamentalmente bisogna riscrivere la storia, perché non riscriviamo il libro? Perché non glielo riscriviamo, visto che comunque oggi è
ma
diverso il canone.
Nulla. Non ha cambiato nulla, non ha detto era una sirena olandese,
certo,
che si era trasferita,
certo,
ai Caraibi.
Assolutamente, si vede, c'è anche la statua, quindi non capisco che c'è secca.
Ma la statua l'hanno fatta più in celebrazione di Andersen,
sempre,
che l'ha scritto, dai.
È sempre lo stesso discorso. Allora perché non lo riscriviamo? Riscriviamo il libro, perché non è più, non rispetta i canoni odierni. Tu sei come Disney che allunga i capelli della sirena Manhattan, non perché non si deve vedere il sedere. Eh sì, è uguale.
Però adesso, è uguale. Adesso i libri di chi è che stanno riscrivendo i libri? Com'è che si chiama quello del dottor Seuss? Come si chiama l'autore?
Non ho capito cosa?
Il dottor Seuss. Come si chiama l'autore?
Tra l'altro fa anche cagare, non lo so come si chiama l'autore. Comunque vabbè, io non la penso come te.
No, no, perché ha scritto un sacco di roba.
E sto guardando, non lo so, sto vedendo.
Non è lui.
Ti piacerebbe se nei Fantastici 4 ci fosse Henry Cavill come Dottor Destino, visto che l'altro rumore,
ecco,
è questo?
Scusami Pierpaolo, è di Roald Dahl, come scrivono in chat, sì. E stanno ripubblicando i libri togliendo le parti dove dice Grasso, che penso che sia l'autore della fabbrica di cioccolato, roba del genere, ah, dove c'è body shaming, dove c'è sessismo, roba del genere, stanno proprio rieditando i
libri. È quel mondo che vuoi te, eh? Questo è il mondo che vuoi te, Alessio?
No, no,
come no? L'hai appena detto, siccome è ambientata nei Mar dei Caraibi, allora è giusto, perché lui non sapeva com'era il nuovo mondo, allora è giusto modificarlo.
No, io non ho detto questo.
La famosa sirena che nuota sott'acqua, però è scura di carnagione.
Non ho detto questo, non ho detto questo, ho semplicemente detto che se la fanno caraibica non cambia un cazzo, perché non è che hanno storpiato il senso, il significato o qualche pilastro della cosa. Se ogni tanto vogliono infilare qualche personaggio di colore o qualche personaggio bianco in una storia di colore o qualche personaggio omosessuale,
ma te non sarebbe possibile fare oggi, non lo so, fare il remake di Get Out con un protagonista bianco, perché scoppierebbe il finimondo. Quindi non mettere cose che non sarebbero possibili nell'umanità odierna, puoi fare solo al contrario.
In quel caso mi scontrerei contro il finimondo, perché deve essere reciproca la cosa, per l'amor del cielo. Per me non c'è nessun tipo di problema fino a quando non intacchi il capisaldo della storia.
Scusami, c'è una cosa molto importante. Grazie a Ste1993 che ci scrive in chat l'estratto dalla storia di Andersen, della Sirenetta, che recita: erano sei graziose fanciulle, ma la più giovane era la più bella di tutte, dalla pelle chiara e delicata come un petalo di rosa, agli occhi azzurri come un lago profondo, ma come tutte le altre non aveva i piedi, il corpo terminava con una coda di pesce.
E allora
cosa? Quindi lo modifichi? E allora riscriviamolo, riscriviamo il libro.
No,
Paolo, perché non
spiegami? Cambia. Perché non cambia nulla.
Come non cambia? Certo non che cambia. Certo, perché nulla. Tu hai alterato la visione dell'autore. Certo che cambia, Alessio. Hai modificato la visione dell'autore. Come se in un grande film, film basato su un'opera dove il protagonista è nero, perché ci metti un protagonista bianco, fai il film con l'attore bianco. Sì, Alessio. Alessio, è così. Invece è così, Alessio.
No, Pierpaolo.
Vogliamo farci una scommessa? Facciamo una scommessa. Prendiamo una storia
strutturale.
Prendiamo una storia. Facciamo il film su Martin Luther King, ma glielo facciamo fare con protagonista Benedict Cumberbatch. Facciamo sta prova, vediamo che succede. Vediamo che succede.
Scusami, ti prego, Pierpaolo, ti rendi conto mentre lo dici che sei un coglione?
Allora anche facciamolo storia inventata. Perfetto, facciamo una prova su una storia inventata.
Aspetta, non c'è problema, sempre che l'etnia o l'orientamento sessuale non siano un fondamento delle motivazioni del protagonista, perché a quel punto vai a cambiare prepotentemente l'opera. Sempre
ma perché secondo te cambia? Scusa, non riesco a capire. Fin tanto che cambi le fattezze o le specifiche dei protagonisti e dei comprimari va bene, ma se cambi una dinamica della storia non va più bene? Non riesco a capire quello che dici.
Perché snaturi l'opera, assolutamente. Perché se l'etnia è semplicemente perché lui non aveva mai visto, l'autore non ha mai visto un personaggio di colore, ma è perfettamente sostituibile se lo fai bianco, nero, rosso, asiatico, quello che ti pare, e la storia regge senza problemi perché non perde un tassello importante della propria architettura, non c'è nessun tipo di problema. Se invece Ariel fosse stata ebrea e fosse stata perseguitata dai nazisti e tu la fai nera in un momento in cui non c'entra un cazzo, perseguitata dai...
Non lo so, secondo me, onestamente...
Secondo me stai snaturando l'opera, che però...
Io non la penso come te, per me non snaturi l'opera solo se cambi le dinamiche del racconto, per me snaturi l'opera anche se io ho scritto l'opera immaginando determinati protagonisti, indipendentemente dalla mia cultura, dal mio posizionamento, dal mio periodo storico, ma se io ho immaginato la storia fatta con determinati protagonisti e tu me ne metti me li sostituisci in modo che vada totalmente in contrasto a quello che ho raccontato, per me stai snaturando la mia opera allo stesso modo, come se avessi messo, così come se avessi messo che la protagonista invece della pinna aveva le ruote, per me avevi snaturato allo stesso identico modo, per quello che mi riguarda, onestamente.
No, ti provo a venire un po' incontro, per quanto non sia assolutamente d'accordo con te, ma ti provo a venire un po' incontro. Prendere come protagonista del prossimo film Biancaneve la cui caratteristica fondamentale, da cui lei stessa
prende però che c'entra, però non è che non cambiano le dinamiche, però uguale, non è che cambia la dinamica, non è che lei però deve riflettere col viso per poter vedere se gli altri dicono la verità, allora dice beh non è più credibile, comunque cioè non cambia nulla a livello della dinamica, non è perseguitata per il colore della sua pelle, quindi comunque non cambi la dinamica della storia.
Io ho provato a venirti incontro, quindi puoi dare ragione a me.
No, non sono d'accordo con quello che dici te.
Non farei mai uno scandalo.
No, perché per me
non farei mai uno scandalo.
Aspetta,
però lì
aspetta,
suona veramente ridicolo in un momento.
Io non so, io non so. Io non so dove, io non so dove stiamo parlando di scandali, una parola che io non ho mai detto. Io ho detto che trovo fuorviante e anche abbastanza imbarazzante il nome, perché è solo il nome del politically correct, perché non aggiunge nulla alla storia. Il fatto che tu prendi dei personaggi descritti in un certo modo e li pieghi al politically correct, quindi ci devi mettere il bianco, il nero, il giallo, il verde, il blu, l'etero, l'omo e il non definibile, il non binario, soprattutto alla luce del fatto che l'autore te l'ha raccontato in un altro modo. Quello che io vado in contrasto con te è che tu dici che se cambi la dinamica del racconto allora stai snaturando l'opera, mentre se cambi tutto il resto no. Per me la snaturi anche se io ti racconto che la mia protagonista era bianca col capello biondo e arriva uno e facendo il film di quell'opera, non la sirenetta secondo secondo Nolan, ma fa la sirenetta e mi modifica i protagonisti. Comunque stai snaturando la mia opera, che bene o male, indipendentemente dalla mia ignoranza, dal contesto storico, dal posizionamento geografico, dalle mie credenze e tutto il resto, io l'ho raccontata in quel modo. Quindi per me la stai snaturando, così come se modifichi le interazioni. Per te no, per me sì. E sono due punti di vista, onestamente.
Ma non è per me no. Cioè,
per te no.
Anche qua scrivono, piano, abbi pazienza, a livello fantasy, la sirena, un'etnia ben precisa, donne che vivono sotto
queste
mare,
sono stronzate però, licenza, però questa è una cazzata. Questa
no,
però è una cazzata,
mi
non mi interessa questo. Io ho detto un'altra roba, se io scrivo un'opera, è come, guarda, te lo dico, è come il concetto del Signore degli Anelli che mi hai messo nella serie Gli Elfi Neri. Cioè, se nell'opera non esistono, ma perché me li devi introdurre? Mi stai comunque snaturando l'opera. Cioè, non quello ti vuole far capire, per me li puoi mettere giallo, rossi, bianco, celesti, neri, cinesi, non me ne cambia un cazzo, a me non me ne frega nulla. Però mi stai facendo una cosa che comunque snatura. Snatura così.
Aspetta.
Come se la storia diventa che l'Hobbit andavano per cucinare su Montefato invece
fermati,
che per buttare
l'anello. Fermati. Per esempio, al contrario della sirenetta, che per me può avere una valenza del fatto che avevano questa visione, non c'era un'incompatibilità sostanziale, hanno trovato una bella attrice di successo che sa cantare, quindi stiamo parlando di un connubio abbastanza raro, e quindi ok, quando tu mi parli dell'elfo nero, io personalmente ho condiviso il backfire che c'è stato, perché effettivamente praticamente hanno creato una razza di che non so nemmeno se esiste nel Signore degli Anelli. Esistono gli elfi con la pelle di colore scura?
No, nel Signore degli Anelli no, che mi sembri no, assolutamente, non esiste.
Per me quello è uno dei motivi per cui ci si può serenamente incazzare. Dopodiché te cazzi e te scazzi. Però per me ha una valenza. Comunque stai leggendo tutt'altro. Non so.
Non sto leggendo, sto cercando di mettere in time out perché non ci sono i moderatori. Uno che ha scritto un commento razzista in chat. Sto cercando di capire se c'è modo di mandarlo in time out, ma non riesco a capire come cazzo
si fa. Ma perché avete licenziato tutti i moderatori non pagati?
Non riesco a capire come
si
possa
fa
fare.
Come avete fatto a farvi abbandonare da gente che faceva volontari?
Non riesco a capire come si fa a fare. Boh, non so come si fa. Non so, purtroppo.
Allora, facciamo questa cosa, ragazzi. Boh. Avete la possibilità di diventare moderatori. Alzi la mano chi vuol fare moderatore, Pierpaolo lo eleva subito.
Non è
dopodiché
vero.
Dovete bannare questa persona strana.
Allora,
vabbè.
L'altra
comunque,
cosa.
Andiamo veloci però, Pierpaolo.
Velocissimo. Oppenheimer, ti è piaciuto Michael Caine, questa cosa fantastica che ha detto Nolan, mi voleva pure dentro Oppenheimer, ma quando è troppo. Sarà tutto il cazzo di stare nei film di Christopher
Nolan. No, ti dico loro, magari lui gli voleva fare un piacere, lui ha capito che gli stava solo facendo un piacere, poi mi pare che Michael Caine abbia 177.000 anni.
Sì, infatti sta in pensione, lui dice questa cosa qua. Infatti Ferri dice, quindi ok, esatto. Non avrò Michael Caine, è meglio che prenda Matt Damon, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Emily Blunt, Florence Pugh.
Ci ha fatto sopra la battuta, sì, sì, per compensare.
fa molto ridere. Ah, vedi, e vabbè, basta.
Chiacchiere inutili.
Sei entusiasta? Te lo andrai a vedere di un parte 2?
È entusiasta? No, perché comunque
il primo ti è piaciuto?
A me non è.
Metto un film.
No,
allora.
Te lo godi.
Sei pronto? Non è
Moonbase.
No, non si chiama Moonbase, stavo dicendo Rebel Moon. Diciamo è Rebel Moon senza i buchi. No, neanche senza i buchi, perché è sbagliato dire senza i buchi. È Rebel Moon con. Non lo so, è complesso però, perché non puoi dire che comunque sei uscito. Cioè, non puoi dire che guardi Dune parte 1 e sei entusiasta. Ma
no, però non guardo Dune parte 1 e dico che cioè ho perso tempo.
Ma avevi voglia di vedere? Hai visto Dune parte 1 e hai detto Madonna, non vedo l'ora che esce Dune parte 2, lo devo assolutamente vedere.
No, infatti non lo attendo. Capiterà che lo guarderò, ma tanto sai che per l'investimento emotivo di tempo, di spostamento, perché io vado al cinema, faccio l'abbonamento alla piattaforma contemporaneamente.
Guarda, è pieno di gente in chat, hai visto Dune parte 1, è uscito dal cinema, facendo partire il timer su quando esce il 2.
Sono contento.
Dune parte 1 è un capolavoro. Guarda nella nostra chat come si spreca la parola capolavoro.
Sinceramente, ci sarebbe da discuterne.
All'infinito.
Però ci ne posso discutere. Calcolando che, insomma, lui sa il fatto suo, fa della roba figa. Quindi
esteticamente, sottolineiamo.
Dopodiché, se la sceneggiatura si blinda in questo film, nel terzo, e si chiude il cerchio, cioè rimane che io ce l'ho, io lo lessi da giovane, e per me Dune rimane folgorante.
Capolavoro, sì.
Esatto.
Quasi fantascienza, fantasy, vabbè, tutto, perché sono quelle, sono quei confini complessissimi, perché non. Definizione sul fantascienza,
ho vissuto per Dune tutto il tempo della lettura, no, le cose ti rimangono dentro.
Io spero vivamente che il secondo abbia una storia interessante, mi auguro vivamente, perché non ho dubbi che esteticamente e tecnicamente sarà eccellenza pura. Pura.
Adesso però parte anche la parte più movimentata,
esatto,
più interessante,
si spera
dell'emergenza
che ci sia una storia in Dune parte 2, quindi mi auguro ovviamente
imparare la cultura, sposare
me lo vado a vedere. Tra l'altro, per tutti quanti che lo seguirete, vi ricordate il primo, vi rivedrete l'uno per ricordare le cose. Guarda, puoi non rivederlo, tanto non succede niente nell'uno, quindi puoi tranquillamente non rivederlo e andare a vedere il 2, e non ci sarà un momento in cui dirai oh mio Dio, ma aspetta, ma che era successo nel primo che non me lo ricordo? È come Avatar parte 2.
I cattivi hanno asfaltato.
È come Avatar parte 2. Puoi tranquillamente vedere il secondo.
Si chiamano loro
Harkonnen. No, il protagonista sì. No,
com'è che si chiamano? Atreides.
Sì, mi viene Atreides, mi è confuso con la cosa.
Che gli Harkonnen hanno asfaltato gli Atreides e adesso lui era appena arrivato dai Fremen. Infatti per me la scelta di tagliarlo lì è stato un po' cattivo.
Criminale
perché,
anche quella.
Esatto. Se dall'altra parte Lynch aveva accelerato troppo in una maniera completamente surreale, qui fermarlo lì è veramente
criminale.
Aver raccontato un prologo, perché poi comincia adesso Dune.
Sì, comunque ripeto, spero che sia. Io mi auguro che ci sia una storia, che sia attraente dal punto di vista storia. Sono uscite comunque le prime reazioni, sono sempre state moderate. Apoteosi a ogni livello, il miglior blockbuster di sempre. Credo che l'abbia scritto l'amico Vi aspetto su Instagram.
Sulla parte 2?
Sì, è uscito le prime reazioni. Dune parte 2 dalla Francia, le prime reazioni. Apoteosi a ogni livello, il miglior blockbuster di sempre. Credo che l'abbia scritto il tuo amico su Instagram, mi aspetto la sua recensione su Instagram, perché mi sembrano quel tipo di dichiarazioni lì. Però ecco, queste sono le prime robe che sono uscite. Sono così grato di essere vivo solo per aver visto questo, per aver avuto la possibilità di vedere un film come questo. È difficile da descrivere. Auguro a tutti i futuri film di fantascienza la migliore fortuna per il prossimo decennio, dato che questo stabilisce un livello davvero alto, davvero eccezionale. Questo film è superiore al 95% di tutte le produzioni hollywoodiane, tra l'altro specifico 95%. Dune 2 è potente ed epico, c'è così tanto in ballo che è un'apoteosi a ogni livello, non riesco a credere a quello che ho appena visto. Più grande, più epico, più intimo, Denis Villeneuve realizza una seconda opera che eleva la saga di Dune ai ranghi dei più grandi blockbuster di fantascienza moderni. Le promesse di Denis Villeneuve sono state mantenute, Dune 2 è potente, epico e ancora più grandioso. Non ero un grande fan del primo Dune, ma parte 2 è qualcosa di diverso. Sono stato conquistato dall'epicità e dalla grandiosità del film. Non so cosa dire dopo questo grande schiaffo in faccia, ma viva il cinema, viva Denis Villeneuve e viva la perfezione che è questo film. Siamo a febbraio e abbiamo già visto il
Basta.
Gli ultimi due. Siamo a febbraio e abbiamo già il miglior blockbuster dell'anno. Imbattibile. L'ultimo, questo è il più importante di tutti, il film perfetto esiste e si chiama Dune Parte 2. Denis Villeneuve, grazie di esistere, sei il re.
Allora, non so chi sia questa gente che ha scritto.
Quelli francesi sono i giornalisti e i creator francesi.
Francesi, ok, sì. Giornalisti e creator francesi. Dici che c'è una componente di campanilismo?
Non lo so, io mi auguro ci sia un componente di pagamento. Spero onestamente davanti a questi commenti.
No, aspetta.
Spero che ci sia un compenso.
Però aspetta.
Ma puoi scrivere il film perfetto esiste, si chiama Dune Parte 2, Denis Villeneuve, grazie di esistere, sei il re? Cioè, ma puoi scrivere questa rosa?
Puoi scriverlo se lo pensi, per me. Per quanto poi non
condividi... Capito, ma io mi sento tranquillo di dirti sei un coglione, però, scusami. Io mi sento tranquillo di dirti anche questo.
No. Allora, è comunque suscettibile di facile entusiasmo, di accuse. Si appresta al fianco al fatto che sembri essere abbastanza eccessivo. Ma non abbiamo ancora visto questo Dune 2. Ti devo dire che se Pierpaolo, sì, se dimmi. Questa reazione si replica in America, in Italia, cioè se vedo che questo entusiasmo è molto più dei semplici francesi, dei soli francesi, non semplici per l'amor del cielo, dei soli francesi, la cosa mi incuriosisce, perché ripeto, il capitolo di Dune, la parte in cui la storia che adesso va a raccontare è la parte più bella, effettivamente c'è una componente epica.
Certo.
Siccome Villeneuve non è l'ultimo arrivato, ha trovato una chiave epica e grandiosa per raccontarlo.
È il re.
Potrebbe essere non dico che è il re, però non mi stupirei se fosse un gran bel film di fantascienza.
Allora, cosa ti ho detto? Sono certo che da un punto di vista artistico e tecnico sia pura eccellenza. Io su questo ci potrei mettere già cosa.
Ma magari c'è anche
mi auguro che ci sia anche la storia. Sarò ben contento di andare a vedere domani un film dove dico, oh minchia, finalmente rispetto al primo che era... film artisticamente e tecnicamente indiscutibile, ma totalmente inutile, cioè puoi vederlo o non vederlo, cioè, puoi tenerlo col volume basso e non cambia un cazzo. Spero che il 2 invece sappia dare anche dei contenuti, visto che, come dici benissimo te, a livello di letteratura ora teoricamente si entra nel vivo, quindi questa è la speranza in proposito.
E poi ti aggiungo una cosa, io non ho idea di Villeneuve esattamente che cosa abbia mai fatto di... sulla narrativa di tipo epico, cioè comunque battaglie in grande scala o robe del genere non penso che siano la sua cifra stilistica. Io non ho ricordi, se vuoi guardare la filmografia, ma non
dipende che cosa intendi battaglia su larga scala. No, certo,
battaglia su larga scala vuol dire tanta gente,
però di epico, scusa, lui ha fatto Sicario, no? È suo, di Denis Villeneuve.
Sì, però stiamo parlando sempre di poche persone,
però è epico, però è comunque epico, è un film epico anche se in pochi.
Sì. Però
sì, certo, non ha fatto Band of Brothers, se intendi dire.
Se tu però prendi Sicario, ok? Poi ci metti dall'altra parte evidentemente la capacità di mettere in piedi anche una scena grandiosa, perché parlano di grandiosità e e schiaffo in faccia, cioè comunque potrebbe essere un mix vincente, per l'amor del cielo. L'unica cosa che mi dispiace è che faccia parte di una trilogia. A me questa roba qua mi rompe le palle, ma fammi una serie TV che me la guardo con il computer sulla panza in una settimana.
Sto guardando,
no, sono una volta ogni 3 anni.
Effettivamente, come cosa, no,
di quella scala non ha fatto niente. Qui proprio, è tutto da vedere. E, però, se queste sono le prime reazioni, ripeto, sono francesi. Secondo me, è una componente di campanilismo e di tifo per il loro Villeneuve nazionale. C'è. Dopodiché, chissà chi cazzo invitano a queste prime. Cioè, veramente, stiamo parlando di.
Allora, invece, seconda cosa, poi smettiamo di parlare di film.
Esatto.
È questa, incredibile. Madame Web ha battuto in negativo tutti i record dei film Spider-Man di Sony, ovvero oltre ad avere il punteggio Rotten Tomatoes più basso di tutti i film sull'Uomo Ragno prodotti da Sony, ha anche avuto il peggior weekend di apertura per i film. Madame Web è riuscita a guadagnare in 6 giorni meno di quanto abbia fatto Morbius nei 3 giorni di apertura.
Sì, dopo comincia non finisce più, Pierpaolo, è una lista che non finisce più.
Ok, scusami, non ti arrabbiare. Sì. Che ne dici
di tutti
di questo?
I film è quello che ha guadagnato meno in assoluto.
Che ne dici?
Le premesse non potevano condurre da nessun'altra parte, ci saremmo tutti stupiti del contrario. Anche fosse stato un film mediocre, ci saremmo stupiti del fatto che avesse raggiunto la mediocrità.
Mamma mia.
È chiaramente la ciofeca che si vedeva dall'inizio alla fine, cioè proprio, c'era interesse zero. Il brutto è quando c'è interesse zero per un prodotto che si dimostra la merda più assoluta, cioè proprio è la conferma delle prime sensazioni. È proprio anche triste, perché dall'altra parte, tipo, guarda, pensa a Skull and Bones. Skull and Bones è, dopo tutto c'era aspettativa zero, però alla fine Skull and Bones, se tu vai a vedere le recensioni o robe del genere, c'è chi l'ha stroncato, ma c'è chi ne ha registrato qualche qualità o robe del genere,
sì.
Cioè, quindi lo scetticismo iniziale paradossalmente sei andato oltre le aspettative a questo punto,
sì,
quando
sì.
Ti becchi una Metacritic del 7 e c'è qualcuno che dice sì, mi sono divertito, alla fine è una buona base, se ci lavorano bene qualcosa possono tirar fuori o robe del genere. Qui invece abbiamo l'aspettativa zero che conferma che era giustissimo avere aspettativa zero.
Il pregiudizio era giustissimo.
Sì.
Confermo. Ti piace più?
Mi hanno fatto diventare anche antipatica
Dakota Johnson?
Come si chiama lei? Sì, me l'hanno fatta diventare.
Esatto, ti
triste,
piace Dakota Johnson?
Per un'icona triste.
O preferisci Sydney Sweeney? Come connotato femminile?
Allora, preferisco Dakota Johnson, perché per l'altra mi spaventa, non ci andrei mai a letto. Cioè, è proprio quello che.
Che schifica ti spaventa. Cioè,
che no, è troppo.
Ti spaventa. Cioè, tipo, ti spaventa che fa. Cioè, ti arriva e dici, oddio.
Mi fa paura.
Ma tipo che succede? Ti uccide? Che cioè,
non si potrebbe mai erigere, balbetterei tutto il tempo.
Ma mi spieghi perché se c'è una bella donna non...
A me spaventa, che
non,
cosa
non,
vuoi che
non c'è un'erezione, tu cioè, c'è una bella donna non è un'erezione, soprattutto perché
no,
dici che Dakota Johnson quindi è una brutta donna, stai dicendo?
No, non è, cioè guarda le sono di fianco, Dakota Johnson è carinissima per l'amor del cielo. Però è un essere umano. Quell'altra per me trascende un po' alla bambola degli stereotipi. Cioè comunque c'è un portato mentale nell'andare in giro in un corpo come quello della bionda che probabilmente non è certo al 100%. È pregiudiziale, ma andare in giro con quel corpo lì o roba del genere forma la tua mente, perché per ottenere anche quel corpo lì vuol dire che hai perseguito certe strade e spesso e volentieri, ma non lo posso rendere ovviamente a caratteri generati, ma generalmente è così, non c'è corrispondenza fra me e una persona portatrice in giro.
No, aspetta, non ho capito un cazzo, cioè lei secondo te il fatto che abbia questo
chiedono
corpo
qual era
qui...
l'utente di da bannare è arrivato Ivan Fiori.
Non mi ricordo più il nome del tizio di prima, aveva fatto una battuta sul titolo La Sirenetta che incorporava una frase razzista, però non mi ricordo più come si chiama. Cioè praticamente lei, siccome madre natura l'ha fatta con quel corpo lì, le si è formato la testa, le ha cambiato il...
tutti Pierpaolo siamo così, non lei, tutti siamo
perché
così.
Perché dici il fatto di avere quel corpo lì e ha modificato, cioè non ho capito
perché,
cioè, ma perché è un problema avere un bel corpo, un bel viso, cioè,
non
perché
è così,
spaventoso per gli
questo.
Altri non mi è chiaro,
non ho detto questo,
allora spiega bene perché questo. Non ho capito quello che hai detto.
Intanto ho detto spaventa me,
ma perché sì, beh. Ma non è chiaro, però hai detto lei avere quel corpo lì, andare in giro con quel corpo lì ti ha modificato, ti ha formato la mente, che cazzo significa?
E Pierpaolo, questo significa per tutti, la nostra componente estetica e come gli altri ci percepiscono e ci recepiscono, ovviamente fa specchio su di noi e contribuisce alla nostra formazione.
Okay.
È per quello che se sei uno strafigo della Madonna e ti si aprono più porte, la gente più ben disposta, fai più carriera agilmente, cioè questi sono dati statistici veri, andremo a cercare lavori o roba del genere, ma se sei bello nella società, spesso e volentieri hai un percorso agevolato.
Questo
percorso agevolato, quindi questa mancanza di resistenza, anche se non è totale, modifica la percezione.
Quindi
ci
stai dicendo che siccome bella è una stronza? Cioè bella è...
Ma perché
scostante?
Devi tirare fuori...
Non riesco a capire perché...
delle conclusioni?
Non mi è chiaro... tu l'hai tirata la conclusione, hai detto ti spaventa, non mi è chiaro il collegamento, cioè lei è super bella... Quindi ha avuto accesso facilitato alla vita.
No, quindi... io ho detto due cose. Una, una bellezza estrema che rispetti dei canoni standard per la società odierna, roba del genere, mi spaventa. Non lo so perché, questa è una pura reazione mia. Punto. Non saprei come trattarla, non saprei come avvicinarmi. Cioè,
ma perché non può essere una ragazza normale? Cioè, non capisco.
Per l'amor del cielo, infatti ho detto non voglio generare.
Cioè, vivi un pregiudizio, quello... però, quindi vivi un vabbè, pregiudizio. E non si capisce.
Ma non è che, non mi fai parlare.
È allora che stai a parlare.
È abbastanza chiaro. Ma il bello che... No, perché se tu mi ascoltassi, prima ho detto, questa cosa che sto per dire è pregiudiziale. Ovviamente non è vera al 100% e non la puoi applicare a tutto. Però tendenzialmente una ragazza così mi spaventerebbe. Se sei estremamente bella, non so come prenderti. Ho un'iperattenzione, che è un problema mio. Quello è un problema mio, sbagliato, perché magari... Che tranquillamente può essere abbattuto, per esempio, da una conoscenza nel tempo. Quindi quando la parte estetica diminuisce il suo portato di valore. Dopodiché le persone estremamente belle vivono la vita in una maniera un po' diversa, hanno una percezione diversa, con cui spesso e volentieri non ho trovato corrispondenza, non ho trovato sintonia, non ho trovato armonia.
Ovviamente
non è totalizzante, non è che è perché sei bello allora sei una merda, perché non voglio dire questo, perché non è vero, ma è una parte importante che partecipa alla tua formazione. Spesso e volentieri ho notato che con le persone molto belle con cui ho avuto che fare ho ritrovato dei tratti che si replicavano atteggiamento nei confronti delle terze persone.
Quindi stai dicendo che tendenzialmente una persona molto bella comunque ha un comportamento che non ti piace, che è un comportamento negativizzante nei confronti della società.
Per me, perché per l'amor del cielo, nel mondo vivono tranquilli, non è che vanno in giro a uccidere le persone belli. Okay. Non ho detto che c'è la minaccia dei belli dell'umanità. Okay. Andiamo a caccia di belli bruciati.
Io non la penso come te, però io posso dire invece, visto che me lo chiedevate esteticamente.
E poi te lo dico che è incredibile, perché da bello. È stato un grande lavoro su me stesso per astrarmi dalle debolezze
che personalmente a me non piace nessuna delle due, a parte che in generale le donne
comunque bello, bravo, troppo vecchio per essere nerd, dice esattamente, sintetizza il mio pensiero. Piane si spiegava con tre parole: ansia da prestazione.
Non rientra né a me.
Quella è la prima parte, probabilmente.
A parte che a me le donne con le super tette non piacciono, lei, tra l'altro, a me pure che parti, che comunque non hai seno e ti fai la quinta, non mi fa neanche impazzire, se devo essere sincero.
Perché lei se l'è rifatto il seno.
Beh, guarda qui, questa è la sua foto. Cioè, comunque, guardando qui.
È la stessa persona, sei sicuro che sia la stessa persona?
Sì, certo, lo so sicuro, si vede anche le faccia che è la stessa persona, poi è diventata così, comunque, sicuramente un passaggio lo deve aver fatto a un certo punto. Voglio essere chiaro. Non ho assolutamente nulla contro i ritocchi estetici, anzi, ho sempre detto che prima o poi mi andrò a fare anch'io i ritocchi, quindi...
Però è importante questo qua.
Ha questa foto che aveva 10 anni, non riesco a capire, perché se sono vere oppure c'aveva l'armatura qui, questa è fatta di adamantio qui, l'armatura, non lo so. Però dico che a me esteticamente non piacciono nessuna delle due, né Dakota Johnson né lei, perché lei tra l'altro rientra in quei canoni della, non lo so, dell'americana di OC Orange County, quella roba lì che non mi piace sinceramente. Poi chiaramente sono due belle ragazze, sì, chiaro, anche Dakota Johnson, probabilmente se dovessi scegliere
questa è super americana,
esatto, se dovessi scegliere forse probabilmente mi piace di più Dakota Johnson, cioè la guardo proprio, ha proprio quei connotati lì alla Hillary
Clinton, che lo dicono, la cheerleader tipica,
zero, proprio non mi dice proprio assolutamente nulla, proprio esteticamente preferisco forse Dakota Johnson.
Poi magari è una persona squisita, perché ripeto non è
ma che fa, sei... però esatto, voglio aggiungere una cosa rispetto a quello che dice Alessio, non sono minimamente d'accordo, cioè l'idea che una ragazza bella automaticamente viva la società e chi lo circonda con, diciamo, della spocchia, ossia respingente, ossia problematica nei confronti della società, o crei un qualche tipo di aspettativa, un qualche tipo di allontanamento per il fatto che, essendo cresciuta bella, ha traviato il suo modo di interagire con la società, non mi trova concorde.
Però Pierpaolo, a dimostrazione di quello che ti dicevo, se è vero, al contrario di quello che dicono, vai, torna in cima, che lei era quella ragazza della foto rosa e quella era la sua dimensione del seno, e ha fatto una scelta estetica, aspetta che vado dal chirurgo plastico e mi faccio fare la quarta, la quinta, per me...
Oddio, guardando così, me, allora ti aspetta, devo
fammi
dire...
Fammi finire, se fosse vero, potrebbe non essere, non mi interessa, ma se fosse stata quella la scelta, cioè comunque... Se fai una scelta per cui come posso migliorare a livello di lavorativo o di persona, aspetta che mi faccio le tette più grandi, a un livello in cui si notino, cioè, per me è già un discorso un po' difficile, non è che avevi un minus, hai voluto compensare.
No, questo non la penso come te. Allora, prima di tutto vi dico che guardando così effettivamente potrebbe essere infelice questa foto qui, magari averci un...
Aveva compresso super contenitiva,
perché effettivamente questo qui, se è una foto abbastanza vecchia, potrebbe fare coppia con questa, perché effettivamente potrebbe avere un reggiseno molto push up, non lo so, questa sarebbe da indagare. Ma detto questa cosa qui, quello che vi posso dire è che, a differenza di quello che dice Alessio, io non ci trovo assolutamente nessun problema a volersi ingrandire il seno, perché per me è identico all'uomo che va in palestra per farsi gli addominali, all'uomo che va dal chirurgo estetico per farsi il botulino per togliersi la ruca, che è uguale alla persona che va a farsi il trapianto di capelli. Cioè, se uno non si accetta, non si apprezza perché dice a me mi piaccio col seno più grande, o mi piaccio col naso più dritto, mi piaccio senza rughe,
ma io mica le impedisco di farlo,
No, ma tu dici che già solo il fatto che lo fa vuol dire che c'è qualche cosa dietro. No, per me no, vuol dire che ti piace più in un altro modo.
Se l'avesse fatto in quel modo.
Ma perché lo fa? Perché va bene solo se aveva un... Cioè, tu dici, come se... Allora, se hai un seno... Ti manca il seno, o hai un seno diverso dall'altro, allora lo puoi fare. Ma se invece è per un puro gusto estetico, perché ti piace più col seno grande, allora vuol dire che c'è dietro qualche cosa che non va bene.
No. Per me lo puoi fare, comunque fai il cazzo che ti pare. Dopodiché, tendenzialmente, incidere in maniera invasiva per cambiare l'estetica di se stessi, pensando che questo possa comportare qualcosa di positivo nell'esistenza, che vada al di là del rimettersi forma e stare in salute, perché quello è fondamentale e funzionale, tutto il resto è sempre e comunque un segnale di debolezza e di incompiutezza.
Ma
sempre.
Perché? Ma perché? Scusami, ma che non ti puoi apprezzare?
Perché è una debolezza, perché tu hai paura... L'unico motivo per cui una si fa le tette...
Ma perché magari non ti piace? Magari non ti piace?
No. Paolo, se tu vivi in un'isola deserta e non hai il contrappunto delle altre persone, pressione sociale, condivisione o roba del genere, non è che dici aspetta che mi rifaccio il seno se hai l'opportunità. Lo fai semplicemente perché soffri una debolezza
non in un d'accordo.
Contesto socioculturale ben specifico.
Non sono minimamente
nessuno
d'accordo.
Si rifà il seno se è sperduto su un'isola
ritorniamo
deserta,
sempre
anche se
su, ritorniamo sempre su questa cazzata. Non la penso
è
minimamente come te. Non la penso minimamente come te. Parte in primis, parte dall'apprezzamento verso
fortuna,
se stessi.
Guarda, senza neanche vedere i messaggi della chat, so che
personalmente parte verso l'apprezzamento anche di se stesso, poi che tu possa apprezzare te stesso,
non esiste il se stesso estetico,
che poi
in
tu
un
possa
mondo dove non ti
apprezzare,
puoi vedere e non hai specchi umani, non esiste,
poi
l'estetico.
Tu possa apprezzare te stesso a seconda della società in cui vivi, e nella società dei pelati, quello con i capelli lunghi si sente diverso, allora decide di togliersi i capelli, o nella
è
società
solo
dei capelli
quello,
lunghi,
Pierpaolo, non
per
è
me non è così,
altro.
Per me non è così.
Non esiste nessun gusto personale, cioè
per me non è
puro,
così.
Puro specchio della società.
Per me non è assolutamente
è puro
così.
Puro riflesso della tua immagine negli occhi delle persone che ti stanno
per me non è assolutamente così, proprio neanche minimamente. Per quello che mi riguarda, ti ripeto, trovo normalissimo andare... Normalissimo. Trovo concepibile che uno voglia andare in palestra 7 giorni a settimana per farsi il fisico di Chris Evans, perché così si sente più figo e vive meglio con se stesso, così come alla ragazza che decide di farsi la liposuzione o il seno di 2 misure più grandi e che così si sente in pace con se stessa. Se poi questa cosa è originata dalla società in cui vive, è originata da come lei si vede allo specchio, è originata da una fisima mentale, è originata perché gli piace vedersi più bella, sinceramente non ci vedo il problema. Uno non va in palestra per stare bene in salute, ragazzi, ci sono sempre dei vie di passo, cioè dipende come, se ti fai la corsetta una volta a settimana o 2 volte a settimana e sei Linus perché così c'è un po' più di fiato e speri di non morire d'infarto, è un conto è quelli che stanno 5 giorni a settimana in palestra perché devono uscire Cioè, se c'hai gli addominali a vista, non è che stai in salute. Fai un percorso per avere gli addominali a vista. Sono due cose un po' diverse, ragazzi, su il stare in salute con gli addominali e i muscoli scolpiti. Sono due cose un po' differenti, onestamente. Quindi...
Guarda, non vado oltre su questo perché chiaramente ho un plebiscito in chat di cui sono...
Non vedo nessun pezzo, ti leggo solo a ragione Pier, sono d'accordo con Pier.
È un plebiscito, non c'è uno che dice a ragione Pier. Non c'è
veramente
nessuno.
Sono tutti passati a ragione Pier, concordo
no,
con
Pier. No, è uno cioè, adesso che dice qua sono d'accordo leggendo, con Pier e andrebbe...
Stai leggendo evidentemente due chat diverse, a ragione Pier ha ragione di sicuro, quindi...
Potete ricominciare serenamente,
è abbastanza
la gioia degli occhi del pelato che non vede l'ora di andare a farsi crescere i capelli perché la società lo respinge. O non lo respinge, allora non si rifà crescere.
In che senso? No, ma io l'ho sempre detto, io oggi se avessi...
Tu sei pelato?
Io oggi se avessi
pelato
avuto...
pelato semplicemente se perché la società ti accetta.
No, sono pelato perché ho perso i capelli, no perché la società mi accetta. Sono pelato perché ho perso
no,
i capelli.
No, perché sennò ti saresti sbattuto per farti
se
crescere
io, guarda,
se la società ti avesse respinto.
Vuoi che ti contrasto quello che stai dicendo? Perché della società non me ne frega un cazzo. Se io oggi avessi 18-20 anni, oggi, nel 2024, dove i trapianti di capelli sono molto diversi rispetto al 1998, io oggi mi farei il trapianto. Io oggi, se avessi 20 anni e avessi iniziato a perdere i capelli, mi andrei a fare il trapianto. Pensa, ti svelo questo grande segreto che va in contrasto con quello che dici. Perché onestamente non
ma
è che...
Ma dov'è che va in contrasto? Dov'è che va
perché
in contrasto?
Non è, perché non sono respingente. Spaventato. No, non sono respinto. Io non sono respinto dalla società. Vivo benissimo la mia calvizie, come si suol dire. Mi sento un uomo affascinante anche con la calvizie. Dopodiché ti dico... Se io oggi avessi 18-20 anni, dove la tecnologia odierna è diversa da quella di 25 anni fa, e quindi...
Ma qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Qual è
perché
bisogno
perché
di
oggi, perché oggi esattamente...
Se non l'accettazione del
non
prossimo
è l'accettazione, ma io non voglio essere accettato dagli altri, lo faccio perché... Mi piace avere una roba...
Ma cosa ci fai
con
i capelli? Ti accarezzi in bagno?
Mi piace, magari me li pettino.
Dici, guarda,
me li pettino.
Guarda che bella chioma!
Me li pettino, posso scegliere...
Posso
scegliere... No, me li pettino. Me li pettino perché magari mi fa piacere poter scegliere un taglio diverso. Mi piace farmi il capello lungo, il capello biondo, il capello verde. Mi piace semplicemente come mi piace cambiare vestiario... E ogni giorno vestirmi in modo diverso, come mi piace cambiarmi orologio, come mi piace cambiarmi tante cose. Oggi ti dico, mi sarebbe piaciuto anche cambiarmi guarda, come porto i capelli. Non ci vedo nulla di anormale, lo trovo una cosa normalissima.
C'è solo una cosa più triste di una persona che si fa crescere le tette per essere accettata dalla società. È la persona che si fa crescere le tette per essere accettata dalla società che lo fa in modo inconsapevole e pensa di stare facendo qualcosa per se stessa. Quello è ancora più triste perché è proprio l'inconsapevolezza di questa cosa. Mentre da una parte è uno strumento per ottenere un risultato e c'è un valore utilitaristico sensato, dall'altra parte c'è quello che stai raccontando te di una persona inconsapevole che continua a comprare vestiti, continua a comprare orologi, continua a comprare, si vorrebbe poter comprare i capelli o robe del genere, pensando che questo non sia soltanto una pressione sociale e nient'altro, convinto che sia espressione del sé.
Assolutamente sì.
In quando è solo comunicazione.
Pensa no,
ed
perché
è molto triste, mi dispiace perché dimostra che non sei abbastanza strutturato, però ci sta. Non morirai per questo.
Assolutamente.
Basta portare a casa la pagnotta, basta andare
assolutamente
a lavorare, portare a casa la
pagnotta. Tra l'altro con anche grandissima gioia e grandissima tranquillità. Credo invece che purtroppo, secondo me, la frase che dici dimostri una grande preoccupazione verso te stesso, cioè questo secondo me dovresti andarti a far, dovresti andare a parlare con uno
competente.
Io
ne sono consapevole.
Perché secondo me tu vivi il fatto che non ti curi, non ti vesti, sei trasandato, sei un barbone come se fosse una ribellione nei confronti di un imposizione
no,
sociale
è una ribellione
appunto però in
io,
verità in
ma
verità,
io non mi voglio curare
sì ma nessuno per
grande
sì,
disciplina e
però nessuno
questo. Pensa andare alle feste
però dico
con lo
questa,
vestito,
questa cosa
quando
qua.
C'è la gente come te
però
tu pensi che non sia una fatica
però,
quando la gente ti guarda storto come se fossi un
però
barbone
questa cosa
non va oltre l'apparenza
però questa
guarda
cosa
che è grande fatica
no la differenza sostanziale è che vedi tu vivi male. Il fatto di dover portare avanti non una tua scelta, ma una sorta di finta ribellione ti fa vivere male una scelta
poi
che fai.
I valori
mentre invece a me che non me ne frega.
Essere coerenti
invece a me che non me ne frega un cazzo.
Non voglio dire che non hai valori.
No, ma che invece a me che a differenza tua non me ne frega un cazzo, perché per me non è che porta avanti una, come dire, un messaggio, una comunicazione, una politica per il fatto che mi faccio la barba o mi compro gli orologi, ma faccio una roba e mi fa piacere. Io
è
porto
solo
avanti,
io porto avanti. Politica,
sì, ma la differenza
è solo società,
è la differenza. Sì, ma la differenza è che io quando voglio mi vado a comprare un orologio e sono contento. Tu invece tutti i giorni vivi e ti svegli male nella tua necessità di apparire come il barbone che non sei. E questa è la differenza.
No,
tu
però aspetta, è diverso.
Tu vivi male la necessità di dimostrare che ti ribelli a dei canoni imposti dalla società. E io invece vivo tranquillissimo facendomi i cazzi miei e facendo una libertà di scelta. Quando voglio mi metto la felpa. Ascoltami, quando voglio mi metto la felpa da 10 euro. Quando voglio mi metto la giacca da 100 euro, quando voglio mi compro il portafoglio, quando voglio esco senza portafoglio.
Ma è così. Non te lo permetto, perché tu, no, tu stai dicendo che io forzo me stesso.
Certo, perché lo vivi male, assolutamente.
No, aspetta.
Assolutamente.
No, non è così.
La vivi malissimo questa tua costrizione.
Perché, no, perché io vivo, quello che ti ho detto che soffro è... la gente come te quando vado a una festa, ma quando io...
Perché soffri la gente come me, scusami? Perché soffri
dire, per dire, quelli che danno valore a queste cose...
E che ti cambiano a te, scusami? Se altri danno valore a qualcos'altro, a te che ti cambia, spiegami? Se c'hai appunto, altra gente che dà valore
zero,
a altro...
Zero.
No, mi sembra, ti danno fastidio. Hai appena detto che ti danno fastidio.
No. Quando lo sguardo, quando per esempio mi
quindi cerchi l'accettazione degli altri? Tu stai male perché non sei accettato dagli altri? Non riesco
aspetta,
a capire.
Però dimmi quando.
Parla, ma non si capisce. Non si capisce che dici. Prima dici che non te ne frega un cazzo degli altri, poi non te ne frega un cazzo della società, poi però dici che ti dà fastidio se vedi che gli altri ti guardano male perché sembri un barbone. Non si capisce.
Dimmi quando hai finito.
Vai, spiega.
Perfetto. Allora, funziona così, Pierpaolo. Io sono un tipo di persona, mi esprimo astraendomi appunto da queste costrizioni sociologiche che mi danno molto fastidio, perché tendo, perché non è facile, a tentare di capire chi sono veramente e esprimermi di conseguenza. Ovvio, non posso andare in giro nudo, quindi semplicemente minimizzo la rottura di cazzo di coprirmi, perché è illegale andare in giro nudi. Non ne voglio fare una battaglia di religione, semplicemente
certo,
non voglio accondiscendere agli estremi che trovo più frivoli, più sbagliati, di poco senso. Dopodiché questo comporta il fatto che nella normalità della quotidianità, quando sono da solo, quando sono con le persone che mi conoscono, non c'è nessun tipo di problema. Quando mi trovo in una società di persone che non conosco, che sono più legate, appunto più deboli dal mio punto di vista rispetto a questo genere di segnaletiche, l'abbigliamento, gli orologi, le macchine, quelle robe lì, percepisco distanza, scetticismo, eventuale fastidio, robe del genere. La cosa mi dà relativamente fastidio, ma non me ne frega assolutamente niente. Vado a una festa, qualcuno mi può guardare storto perché sono vestito del Lidl, mi dispiace che si fermi lì, che magari non mi venga a parlare proprio perché percepisca questa distanza, quindi si perde un'opportunità. Quello che mi dà veramente tanto fastidio, ci saranno delle persone o delle opportunità che in nome di questa scelta che ho fatto ho perso, perché ci sono state delle persone che probabilmente sarebbero state un buon network, un viatico per fare cose assieme o robe del genere, che hanno costruito delle distanze su queste scelte che io ho fatto. Dopodiché lo accetto perché la mia scelta so che comporta dei costi, ma non pensare che io sia a casa soffrendo perché la gente non mi accetta per quello che sono, perché non è questo il caso. Le persone che mi conoscono mi accettano per quello che sono dopo mi hanno conosciuto. Se non mi accettano dopo avermi conosciuto, me ne faccio buona ragione.
Allora,
non posso piacere.
Secondo me denoti una grandissima insicurezza e preoccupazione invece il fatto che tu arrivi addirittura a pensare di aver perso delle opportunità. Perché pensi che gli altri siano così stupidi, pensi di essere così tanto superiore rispetto a delle persone che non si sono approcciate a te perché eri vestito da Lidl. Cioè, secondo me denoti una grandissima... Allora capisco perché poi dici la stessa della tizia con le tette grandi. Denoti una grandissima...
Però è un fatto, Pierpaolo.
Considerazione
è un fatto.
Negativa di chi ti circonda che vive solo in funzione di... Cioè, addio, quello è vestito da Lidl, allora non ci vado a parlare, peccato, sarebbe stata una grande opportunità di lavoro. Ma secondo
però
me...
Però è un fatto,
no, per me non è assolutamente un fatto sta roba.
No, ma te lo dimostro,
Zero.
Gli stessi,
cioè, o meglio, aspetta, fermati. Non ho idea che cosa hai frequentato. Cioè, non so se magari sei andato alla scena... che cazzo ne so di Fendi ed erano tutti in giacca e cravatta e ti sei presentato con la canottiera, allora manco t'hanno fatto entrare, ma in una situazione però, di contesto normale, Cioè che tu sei andato in dei posti dove la gente si è allontanata da te, non si è avvicinata a te perché eri vestito dall'idol, cioè, boh, non lo so, mi sembra un po' estremo.
Pierpaolo, la questione che ti dicevo prima, che ci sono studi statistici che dicono che le persone belle che si presentano,
questa è un'altra
certo
roba
modo... Aspetta, fammi finire, non dire un'altra roba, perché ti dico perché è la stessa roba. Il fatto che quegli studi dimostrano che le persone belle, le persone che si pongono in un certo modo, fanno carriera più facilmente,
è chiaro,
del genere,
e questo è chiaro,
è esattamente lo stesso fenomeno per cui se tu ti poni al contrario perdi opportunità di fare carriera, procedere rapidamente.
Beh, ma che dipende cosa
quindi
intendi,
io non sto dicendo fammi finire poi te lo dico. Il contrario è che quando io ti dico è possibile che ci siano persone che non si sono avvicinate, che non hanno, con cui non abbiamo trovato intesa, con cui non abbiamo avuto,
perché eri vestito male, perché eri vestito male,
esatto. È sicuramente, ok, Paolo, non è che sono un barbone, non è
mi
che sono un barbone
cazzata.
sotto un ponte.
Mi sembra una
è
cazzata.
Ovvio che non sono nella peggiore delle condizioni, no, ma quei numeri ti dimostrano che è un fatto, vale per un verso come vale per
me,
l'altro.
Per me questa è una cazzata,
altrimenti
comunque
non ci sarebbe differenza.
Comunque stai incrociando due cose diverse, un conto è come ti puoi presentare eventualmente a un colloquio di lavoro con delle aziende più o meno strutturate, un conto è come ti presenti ad una festa, ad un incontro, ad una serata, ad una cena... No. Eccetera eccetera, che tu sei arrivato alla situazione di dire che alla cena pensi, che a un posto pensi di non essere stato approcciato da alcune persone. Noi non stiamo parlando di un colloquio di lavoro dove hai perso un'opportunità perché ti sei presentato in canottiera,
ma ci sono state persone che semplicemente non sono nel loro radar.
Per me dai un giudizio estremamente negativo, superficiale,
non sei mai stato negativo, superficiale
e negativizzante delle altre persone che sinceramente non...
Ma aspetta, non sei mai stato in società? È così. Cioè, posso dire una cosa? Ma tu perché pensi che la gente si metta gli orologi d'oro o vada a comprare gli orologi?
Perché gli piacciono. Non perché se stai all'orologio d'oro ti si approcciano a parlare con te.
Ma tu credi che a qualcuno possa piacere
gli orologi? Assolutamente sì. Non penso che se vado in giro all'orologio d'oro allora la gente si mette a parlare con me ad una festa. Onestamente non ho questo pensiero, onestamente, proprio.
Vabbè, però Pierpaolo, cioè per me proprio abbiamo due visioni della
assolutamente
realtà, proprio non collimano neanche per sbaglio.
Perfetto, cioè. La differenza sostanziale è che io non sono qui a dire
che la tua è finta.
Esatto,
che
io non so, la differenza sostanziale.
Ti racconti una marea di menzogne.
La differenza
sostanziale in quel
la differenza
mondo lì, pensando di non aver fatto cazzate.
La differenza sostanziale, come al solito, è che tu sei convinto di avere ragione, che tutti gli altri la pensano in un modo che non è la verità, che non capiscono un cazzo, che tu sei superiore, sempre solo cose. Perché io
sono fatti quelli che
io
sto descrivendo.
Sono i famosi
li
fatti.
Puoi accettare,
io
non puoi dire sì, mi piace andare col brillocco da 100 carati,
allora,
perché la gente percepisce la distanza economica, sociale e culturale. Lo devi ammettere, se tu neghi di ammetterlo, hai un problema, per
io non
hai
discuto.
Un problema. Se pensi che alla gente piacciono i diamanti,
io
ma che cazzo
discuto
sono i diamanti? Se non ostentazione di ricchezza, che è come mettersi un sasso sulle mani.
Io non
ma
discuto.
Che cazzo stai dicendo?
Io non discuto del fatto che tu possa avere una visione differente dalla mia, di nuovo. Non sono qui a dire che la tua fa cagare mentre la mia è la perfetta, mentre te, come al solito, sei qui a dire che la tua visione è quella perfetta e tutti gli altri non capiscono un cazzo. Sembra la stessa roba, però ci mancherebbe... Per me è giustissima questa cosa, cioè fa parte della tolleranza e dell'intolleranza, per cui su questa cosa qui non si modifica sostanzialmente.
Vivere da solo aiuta ad avere degli assoluti, perché non li metti mai in discussione.
Assolutamente, anzi è un grandissimo, è una grandissima compartecipazione al credere che sia giusta e sia unica la propria visione. Detto questo, mi interessa proprio avere altri due elementi importantissimi a che finiamo la puntata, perché ci sono due cose grossissime. Che sono...
Posso fumare una paglia o non posso fumare?
Sì, a me cazzo me frega se fumi. Allora, ti do queste altre due cose. Uno, notizia... Oggi abbiamo due notizie azionarie clamorose. Una è la... No, diciamo, entrambe collegate ad una perdita netta in borsa, perché abbiamo da un lato una Sony che brucia 10 miliardi di dollari di valore in azione per il crollo di circa il 9%, sembra di aver letto il 9.2 e il 9.4% in seguito ai risultati finanziari del terzo trimestre 2023, e dall'altro abbiamo Sony, Nintendo, che perde più o meno la stessa cifra, siamo sull'8.8%, che poi è rimbalzato ed è arrivato a circa 5.8% in seguito al rumor sull'ipotetico rinvio di Switch 2 al prossimo anno, cioè uno Switch 2 che salterebbe.
Perché dici rumor? Non è
perché
stato
rumor
confermato dal
non è ufficiale, no, è un rumor. In questo caso parliamo di un rumor ripreso da, mi sembra, Bloomberg, o mi sembra Bloomberg l'abbia tirato fuori per primo il rumor.
Sei sicuro? Io proprio
non è
non
ufficiale.
So perché, mi sembra di aver letto una seconda dove confermava effettivamente che si parlava del primo trimestre del 2024.
Non è ufficiale, c'è stato un rumor preso in primis da Bloomberg, poi ripreso un pochettino da tutti quanti, più un altro si è aggiunto anche questa mattina, un altro leaker che ha detto sì sì, anche a me sono arrivate le stesse conferme. Secondo voi Switch 2 salterebbe, diciamo, l'ultimo trimestre di quest'anno, quindi il periodo.
Però io, Pierpaolo, qua mi fermerei, qua mi fermerei. Io non sopporto le testate verticali che parlano di rumor. Io sinceramente non voglio commentare, bisogna aspettare i fatti compiuti.
No, però io non voglio parlare ufficialmente. No, io però non voglio parlare del fatto che
io queste robe qua non le sopporto, no, mi fanno cagare, lo
io
sai,
discutere...
sai come la penso, perché il dibattito è sbagliato, perché pensare di fare dietrologia, bisogna solo ascoltare i comunicati PR,
allora,
prendere i PR e riportarli. Non li puoi neanche, forse li puoi commentare adesso, assolutamente questa roba è intollerabile.
Non so di chi ti riferisci, forse ai veri giornalisti che stanno nel
nessuno,
settore.
Io parlo per me stesso.
Esatto.
Parlo per me stesso.
Che sei vero giornalista solo se fai l'altoparlante dei PR e dei comunicati stampa, altrimenti non sei un vero giornalista.
È l'unica cosa che va fatta. Eventualmente puoi commentare, però calcolando
neanche,
che non hai comunque
neanche
perché non hai mai una visione dettagliata.
Non puoi commentare.
Del comunicato PR, puoi commentare l'ortografia.
Sei un vero giornalista solo se riporti comunicati stampa, fondamentalmente.
Esatto,
allora va bene. No, quello che dicevo è un'altra roba, cioè vorrei commentare con te questo crollo che accomuna Nintendo e Sony. Oggi abbiamo due società che per motivi dice una cosa giustissima, tra l'altro adesso, una cosa bellissima, cioè per motivi incredibilmente diversi. Da un lato abbiamo l'ufficialità massima, i risultati finanziari, quindi proprio c'è, cioè, la cosa più vera che si può avere da una società, risultati finanziari di Sony, bam, crollo. Dall'altra abbiamo il rumor che dà tanto fastidio ai riportato dai giornalisti falsi, secondo cui Switch 2 arriverà il prossimo anno, però il risultato è lo stesso, circa il meno 9% in borsa. Come credi, cioè, come ti spieghi, come analizzi questa roba qui? Adesso faccio vedere anche un po' le azioni già che ci sono. Che ne pensi di questa roba qui?
A quanto è arrivato?
Andiamo a vedere Nintendo, in aftermarket. Allora, oggi abbiamo Nintendo, in questo momento è arrivato a 8.356, sì, con un meno 5,84% sulla singola giornata, e si parla di un meno 5% sulla, diciamo, settimana, sui 5 giorni.
Il crollo per me è sempre un'altra roba, perché fai vedere il massimo, fai vedere il max.
Andiamo a farvi, adesso vi faccio vedere Nintendo, come vedete, Nintendo aveva raggiunto il massimo storico di sempre, credo 8.700, una cosa del genere, yen ad azione.
Cioè che era quell'ultima barra verticale, non sono risultati finanziari consolidati di Switch o robe del genere, è l'attesa dell'uscita della console. Gente che investiva in previsione dell'annuncio dell'uscita della console.
Che pensavano fosse
di tre mesi.
Che si pensava fossero imminenti, no? Quello che è successo.
Holiday season, quantomeno.
Vedete,
holiday season,
qui è l'inizio, no? Quando a novembre hanno iniziato a dire ciclo di vita di Switch sta terminando, quindi iniziano ad esserci rumor, sta per arrivare l'annuncio di nuova Switch, ti arrivano il rumor che ti dice non è questo anno fiscale, quindi capisci in un attimo che, attenzione...
No, però, no, è quest'anno fiscale. Com'è in Giappone? Finisce a dicembre?
Credo che l'anno fiscale sia... Oddio, mi fa una bella domanda. Così davo per scontato che l'anno fiscale in Giappone fosse anno preciso.
Che se è il primo trimestre è sempre lo stesso anno fiscale. Però resta il fatto che tre mesi sembrano una cagata, però ragazzi...
Perdi il Natale comunque, perdi il momento più propizio per le vendite.
Esatto, cioè quindi comunque i risultati attesi sono stati ridimensionati e comunque stiamo parlando di un calo del 5%.
Chiusura,
roba
ti faccio esatto,
arriverà anche 10, non è un problema.
Ti faccio questa domanda, infatti.
È fisiologico questo, non vedo drammatico.
Visto come lo vogliono sapere tutti, è il momento buono per entrare in Nintendo?
Come te l'ho scritto, ti ho fatto anche i grafici con le righette tutte.
Vai, spiega che è molto bello.
Cioè, ce l'hai l'immagine che ti ho mandato?
No, posso aprire, dovrei aprire WhatsApp, ma io non apro WhatsApp, quindi non
ho... No, tanto mica si vede se lo apri. Non si vede se lo apri.
Sì, certo.
Non c'è sempre quella cosa per cui non si vede la finestrella di WhatsApp.
Allora, aspetta. No, si vede, aspetta.
Te lo scarichi e mettila nel browser, la porti dentro.
Quello che sto facendo, se aspetti un secondo, mi salvo l'immagine e la apro. Mi dai un secondo invece di continuare a parlare. Allora, così. E poi lo apro da di qua. No, apro dentro al browser.
No, non lì, sbattilo nelle URL,
no,
nelle
l'ho fatto
schede.
Così, ma faccio schede. Così, perché nelle schede? Facciamo aprirlo così, ecco. Questa è l'immagine.
Niente, è molto semplicemente, dicevo a Pierpaolo che mi diceva, Pierpaolo mi diceva entrerei a 8.000, sinceramente, calcolando che io trovo abbastanza fisiologico questo ridimensionamento, perché non è basato su problemi strutturali, che invece magari possiamo rilevare dopo parlando di Sony, perché lì
bravo,
c'è un problema strategico.
Bravo.
Questo è semplicemente una bolletta di entusiasmo che si è ridimensionata di fronte a risultati attesi che vengono posposti e ridimensionati. La resistenza più importante che io vedo, che è stata la prima resistenza, non è sugli 8.000, anche se c'è la resistenza sugli 8.000 piccolina, si vede quel rimbalzo dove c'è la colonnina rossa. Esatto, c'è comunque, ma però ce l'ha praticamente a ogni migliaio Nintendo, se tiri delle righe. Però quella dei 7.000 è stata testata una, due, tre, quattro volte o roba del genere.
Anche 5.
Se andassi più indietro, la ritroveresti anche nel ciclo precedente. Quella è una resistenza forte. È possibile che, dato che i fondamentali restano i migliori del Giappone, dato che è semplicemente uno sgonfiamento di questo, se sfondasse gli 8.000, perché c'è il rischio che sfondi gli 8.000, si appoggerà su 7.000, da lì riparte l'entusiasmo, soprattutto perché, come potete vedere, c'è l'incrocio anche di quella linea proprio dei 7.000 fra un po' più avanti. Quindi ci sono tanti segnali a livello di analisi tecnica, dal mio punto di vista, che dicono che si può aspettare un po' di più. Poi nessuno ha la sfera di cristallo.
Esatto.
Domani arriva 8.000, parte arriva 12.000, perché dicono la cosa giusta al momento.
E ricordiamoci, tra l'altro, come Alessia ha detto molto bene, che oggi noi qui stiamo vedendo chiaramente il mercato giapponese, che appunto oggi adesso è chiuso ormai la borsa, dobbiamo aspettare domani mattina. Ricordiamo sempre, come ha detto bene Alessio, che oggi il mercato americano era chiuso. Per esempio, io questa cosa non me la ricordavo, perché oggi è President Holiday, mi ha detto Alessio, non ho idea. Quindi comunque
President Day,
concettualmente potrebbe non esserci stato ancora il movimento di tutti gli investitori americani, che magari domani, quando noi ci saremo svegliati, scusate, domani quando noi staremo pranzando, aprirà la borsa di New York e magari
alle 3:30.
Esatto, magari questa cosa si porta dietro una serie di ulteriori sconvolgimenti, che sia verso il basso o che sia verso l'alto. Io per esempio mi ero prefissato appunto il limite basso, l'ha detto Alessio, 8.000. Alessio qui nei suoi consigli finanziari dimostra che invece il momento...
Non sono consigli finanziari, sono pure analisi tecniche per divertissement.
Esatto, ci sono una serie di valutazioni che insomma, dal suo punto di vista, gli 8.000 in realtà potrebbe troccare molto verso il basso rispetto agli 8.000, quindi è da vedere. Però insomma, diciamo, Nintendo ci dimostra di star subendo un piccolo momento di ripensamento davanti a un trend fortemente positivizzante, come possiamo vedere, degli ultimi 5 anni, e che è chiaramente un trend dove tutti gli investitori si aspettano che Switch 2 sia ormai più o meno imminente e sia un grande successo. Diciamo, parto da questi due presupposti.
Quella curva lì, dal mio punto di vista, avrebbe continuato a crescere, magari non esponenzialmente, tranquillamente, fino al momento dell'annuncio. Dopodiché c'è sempre l'incognita della gente che
magari fa
le notizie. Là
devi stare attento, perché nel momento in cui esce, poi non puoi mai sapere che cazzo succede nella settimana dopo. E invece andiamo a parlare dell'altro, perché abbiamo invece un altro tipo di crollo, che è quello, crollo, metto sempre le 100.000 virgolette, che è quello che stiamo vedendo nel caso di PlayStation. Allora, PlayStation è stata, oggi ha avuto, come vedete, un andamento molto convulso comunque, cioè tanti scambi, come state vedendo, proprio una linea di aumento, di diminuzione e così via, abbastanza sostenuta, come state vedendo. Ma se andiamo a guardare sui 5 giorni, insomma, si vede chiaramente il momento in cui sono usciti i risultati finanziari, c'è stato proprio un drop pesantissimo, il classico rimbalzo, e poi si è attestato su una linea più stazionaria. In questo caso, Alessio, che tipo di lettura dai a questo meno 7% nella settimana?
Allora, non ho in questo caso non ho analizzato il grafico, però dalla news che facevi vedere prima, quella su multiplayer, sì, si parlava del fatto, perché avevamo detto, mentre ci scambiavamo i messaggi in chat, sì, che Sony è un po' più complessa da leggere, perché Sony non è solo PlayStation.
Bravissimo.
Quindi c'è anche solo Madame Web che te va de merda.
Esatto.
e mette in discussione tutto il piano cinematografico dei Sony, è una componente da tenere in considerazione, senza contare altre cose di cui non ho nessuna informazione. Pare che PlayStation conti per un terzo, ma nella notizia che facevi vedere prima, Pierpaolo, ecco, c'era l'esplicita...
Bravo.
L'esplicita indicazione che questo crollo è dovuto a PlayStation. Non so chi l'abbia detto o con perché sia stato detto.
Sì,
cioè, quali sono i motivi?
C'è un'analisi.
Cioè, chi dice perché?
Sì, c'è questa analisi molto, molto importante. C'è questa analisi della CNBC che fondamentalmente nei risultati finanziari sono venuti fuori due dati estremamente negativi da, appunto, ricordiamo, risultati finanziari del terzo trimestre 2023. Con un che hanno portato appunto a due risultati molto negativi. Il primo è il cambiamento delle stime di Sony nei confronti delle vendite annuali di PlayStation 5, che erano stimate a 25 milioni di console entro la chiusura dell'anno fiscale e che sono state ribassate pesantemente verso il basso a 21 milioni, cioè 4 milioni di console in meno vendute fondamentalmente nell'ultimo trimestre, che è quello appunto che arriva, che stiamo vivendo, perché ricordiamo che il trimestre fiscale si chiude appunto al 31 marzo per quello che riguarda Sony. L'altro elemento negativo è stato questo riportare il valore del margine. Infatti, di fronte al trimestre con i profitti più alti di sempre in capo a Sony, perché i profitti sono stati da record, c'è stata una marginalità bassissima, una marginalità del 6%. Gli analisti riportano, secondo gli analisti, è questo che ha spaventato tantissimo gli investitori e sembra accendere un lampeggiante molto importante sulla tenuta di Sony. Cioè, non è tanto il fatto che pensi di vendere 4 milioni di console in meno, che è chiaramente un problema fino a un certo punto, è il fatto che, nonostante tu abbia fatto il profitto più alto di sempre, la tua marginalità si è ulteriormente assottigliata già rispetto a un 2023 dove la marginalità si era molto ridotta. La marginalità solitamente della parte di PlayStation si aggirava fino al 2022, leggevo da diversi dati, sul 13, 14, anche 15%. Nel 2023 è diventata di circa il 9%, è diventata singola cifra, e quest'anno addirittura è del 6%. Ed il contrasto grave è che, secondo gli analisti, proprio in quest'ultimo anno, diciamo in questi ultimi trimestri, Sony dovrebbe guadagnare invece... dovrebbe avere una marginalità molto più alta, perché i suoi costi dovrebbero ridursi, prima di tutto perché le vendite si stanno spostando sul digitale, quindi per ogni copia venduta Sony dovrebbe incassare di più, visto che non lascia soldi e royalties ai negozi per la distribuzione e così via. Sony PlayStation 5 è al terzo anno di produzione, quindi teoricamente ha i classici risparmi in chiave produttiva, in fase produttiva sulle catene di montaggio, perché dopo 3 anni teoricamente paghi meno i pezzi per assemblare PlayStation 5. E come se questo non bastasse, negli ultimi 2 anni PlayStation ha modificato il Plus, tra l'altro anche il Plus con numeri da record, per far sì che abbia 3 tier di incasso, dove il più basso è uguale a quello del vecchio PlayStation Plus, ma ne hai 2 più in alto, quindi teoricamente, aumentando il numero di abbonati, dovresti anche aumentare quanto incassi da questi abbonati. Quindi, nonostante ha tutti gli elementi che la dovrebbero far marginare di più, dovrebbero farli spendere meno, insomma, rispetto al profitto dovrebbe spendere meno, in realtà questo margine operativo continua a decrescere. E tutti dicono il problema è legato alla politica di sviluppo di Sony, cioè Sony si sta mangiando i soldi, spendendo troppi soldi per sviluppare proprio quei giochi che hanno da sempre caratterizzato la politica di PlayStation.
Wow, Pierpaolo,
dimmi,
chi è che diceva proprio nella live precedente, guarda che Spider-Man anche quei sui 10 milioni non è un sintomo di un'azienda che sta bene?
Credo lo stesso che diceva Game Pass non è sostenibile, mi sembra.
Posso dire un'altra cosa
persona.
A proposito? Vogliamo fare la guerra? Tu
sbaglio?
Sì, hai detto
mi sembra la stessa
epica.
Persona. Mi sembra la stessa persona che diceva che Game Pass non è sostenibile.
Fermati qua perché sei ridicolo. Sei ridicolo.
Dimmi.
Quando a sostegno della tesi della sostenibilità del Game Pass,
sì,
tu porti la voce dell'oste che non si presenta con i numeri. Cioè, tu hai
Come non si è presentato con i numeri?
È da gennaio.
Si è presentato con i numeri,
ma quali, no, i numeri, siamo 35 milioni,
ma guarda che potevano parlarne, nessuno gli ha fatto la domanda se il Game Pass è sostenibile, quindi potevano citarlo,
sono tutte, no, sono tutte,
la domanda non è il Game Pass è sostenibile, quindi
Pierpaolo,
proprio stai dicendo una cazzata. E tra l'altro ti svelo un segreto, non menti agli investitori, quindi sicuramente se Phil Spencer, visto che Phil Spencer poteva non dirlo perché non gli è stata fatta la domanda, il Game Pass è sostenibile,
ma non è profittevole. È sostenibile perché a Microsoft gli frega un cazzo.
È sostenibile, ma non è profitto. Sì. Vabbè, non ti arrampica sugli specchi. Dai, parliamo di questa roba qua.
Stai
dicendo una cazzata. Parliamo di questa roba qua. Parliamo di questa roba qua.
E salterà fuori.
Sì, sì, parliamo di questa roba qua.
Non ti preoccupare.
Parliamo di
poi arrivano i numeri.
Sì, già sono arrivati i numeri. Dai, parliamo di questa roba qua.
Stessa cosa. La mia domanda è, perché da questo punto di vista non ho memoria, quest'anno che cosa è uscito di Sony?
Quest'anno 2023 o quest'anno 2000, questo che è iniziato?
Questo fiscale, quindi
quello 2023, Spider-Man.
E basta?
Dai, di quella grandezza lì, tendenzialmente,
no, altro
portato, perché sì, altro, perché God of War Ragnarok è più vecchio, quindi non rientra nel fiscale. Sì, vabbè, il DLC di Horizon, ragazzi, che però di che stiamo a parlare, il DLC di Horizon, basta. No, parliamo di prime parti sviluppato da Sony. Helldivers, ragazzi, non è che Sony l'ha dovuto sviluppare, neanche Final Fantasy, lì non c'è un ci può essere un costo marketing al limite, ma non un costo diretto di sviluppo. Solo Spider-Man, ti direi, concettualmente. Ah, la remastered di The Last of Us, però pure lì, Ale, cioè, stiamo a parlare di niente come sviluppo.
Però mi chiedo, però scusami Pierpaolo, nel racconto che tu mi fai, cioè, non si capisce che cos'è, abbia eroso il margine, quindi stiamo dicendo
secondo
che
gli investitori...
Gli analisti, fammi finire. E ti chiedo conferma di questo.
Dimmi.
Il problema è che non sia uscito nulla, è che in realtà questi qua si stanno trovando a dover sostenere Naughty Dog, che saranno 500.000 persone, più tutti gli studi interni che non fanno uscire una sega. Cioè, il problema è che un analista serio dovrebbe però proiettare questa cosa nel futuro e dire: ok, quest'anno che è uscito solo Spider-Man la marginalità ce l'abbiamo al 6%, quando andiamo a raccogliere i frutti dei costi degli stipendi che stiamo sostenendo oggi negli ultimi 5 anni, e l'anno prossimo fra 2 anni teoricamente dovrebbe risbocciare la marginalità, stante sempre il lancio di dadi che i giochi vadano bene, perché hai speso per Naughty Dog 5 anni da roba,
allora,
e te ne sbaglia uno, cattivo.
Dici una cosa molto giusta. Intanto scusa, al volo volevo dire, visto qualcuno ha scritto tutti i gas cancellati, questo erosion marketing, nessun gas è stato cancellato, ragazzi, continuando ad andare avanti con questa questo modo di parlare in modalità Alessio, tutti contro Jim Ryan, alla grande corrente che non vuole i gas, non vuole Jim Ryan. Totoki nella sua prima dichiarazione è stato: investiremo sui single player, prime parti e sui gas. Quindi proprio, cioè, la sua prima dichiarazione è: non cambia di una virgola questa roba qua.
E Helldivers adesso, se gli aveva, cioè, se avevano
più gas
un
di quello, esatto, più gas di Helldivers non esiste.
No, però
nulla.
Se avevano un dubbio di andarci proprio
adesso, esatto. Fra poco inizieranno a fare le esclusive PC gas, se continua così PlayStation,
lì si mangiano la mano di non averlo comprato,
esatto. No, il concetto è un altro. Dice una cosa molto giusta, probabilmente analisti seri dovrebbero fare, diciamo, una visione a prima o poi Santa Monica, Sucker Punch, Insomniac, Naughty Dog li faranno questi giochi. I problemi sono due, però, Ale. Il primo è che neanche una settimana fa c'è stata la conferma, sempre da Totoki, che per tutto l'anno fiscale 2024 non usciranno titoli appartenenti alle serie più importanti di Sony. Quindi, diciamo, questo un analista ne tiene conto. Vuol dire che fino a primavera 2025 non ti esce un nuovo God of War, non ti esce un nuovo Spider-Man, non ti esce un nuovo The Last of Us, non ti esce...
Aspetta, però ti faccio una precisione a quello che dici. L'analista dice le sue cose ed è giusto che le dica.
Un analista.
Sì, ma dopodiché sono poi gli investitori che danno... Che spostano il mercato. Quindi semplicemente questa diluizione, questo fatto che i margini, ok, sono ridotti, qualsiasi spiegazione ne voglia dare l'analista, resta il fatto che c'è una dichiarazione ufficiale che anche l'anno prossimo ne arriva una sega, che la gente si allontani da Sony, calcolando che un terzo
è naturale,
terzo cosa, ci sta, che quelli,
sì,
che
anche
erano interessati ai profitti dell'area gaming,
anche perché da qua all'estate 2025 quante cose possono essere cambiate nel mercato, quindi non puoi mai sapere se tu dici no, tenete le azioni Sony perché vedrete che a metà 2025 inizierà a uscire qualche gioco che fa incassare.
In un mercato dove il competitor principale si è rimboccato le maniche, rassicura il mercato, sì, e ha una prospettiva comunque più interessante.
E c'è pure Switch, che sicuramente per quando rischi di uscire i giochi, poi aver fatto uscire Switch 2, cioè è chiaramente non è che puoi vedere così tanto in avanti, anche perché ragazzi non è un investimento, cioè Sony, per quanto può essere una società più o meno florida, cioè non è che gli investitori è come si stanno investendo su le energetiche o le banche, cioè dici vabbè da qua a 30 anni
non è l'oro, non è un bene rifugio,
non è che dici vabbè continui a investire su Exo o su veramente BPM perché tanto ci rimane, male che va continua a ruotare. No, stiamo parlando di una società tech e tutti sanno che le società di tecnologie di intrattenimento, guardate Disney, guardate Netflix, sono passabili di grandi sali e scendi, quindi non è una roba di sicurezza. Certo è che è complessa, la situazione è complessa, quindi oggi Alessio, se vogliamo riepilogare e poi ci salutiamo, oggi hai i tuoi 10.000 euro, li metti su Nintendo o li metti su Sony?
Bitcoin.
No, sei obbligato, la scelta è fra queste due che ti ho detto, puoi dire anche li tengo in tasca, però se ti fa la scelta, tieni in tasca, metti su Sony o metti su Nintendo?
Cioè li posso tenere in tasca ma non li posso mettere
sì,
in Bitcoin.
Sì, esatto, perché la scelta è questa, oggi sei 10.000 euro che ti ballano in tasca, li metti su Sony, su Nintendo o te li tieni in tasca? Non ci interessa che ci fai, ci interessa solo se li tieni in tasca o li metti su Sony o su Nintendo.
No, 700, cioè, tranquillamente, se sono soldi, che ovviamente sono la parte che...
Da buttare.
Avevo già deciso che avrei comunque...
Buttato.
Metto, no, sì, esatto, però avrei messo comunque a rischio...
Sì, non è che li stai mettendo su un fondo.
A frutto.
Esatto.
Li metterei, ma serenamente, proprio un assegno circolare Nintendo. Cioè, la questione è che se vuoi speculare su Nintendo, secondo me, non è il momento. Ma se vuoi incassare con Nintendo, fino a quando non annunciano sta cazzo di console... continuerà a crescere, il segnale è è diventata l'azienda più ricca del Giappone,
che però non c'entra niente col valore azionario,
capitalizzazione significa che sì.
Non è l'azienda più ricca, non è l'azienda con più capitalizzazione, è l'azienda che ha più soldi in cassa che non c'entra niente,
è un segnale ancora più forte,
è chiaramente un segnale che sei florido, però non è relativo al valore delle azioni, dico semplicemente.
Sì, comunque fa i film, fa il 1,5 miliardi, infatti sono spaventatissimo del fatto che adesso si lascino andare anche con l'entusiasmo dei film finché non prenderanno delle batoste. Dall'altra parte c'hai i parchi a te, ma che ne sta aprendo a destra e a sinistra. I videogiochi sono un successo, la console più venduta di sempre, cioè ma che cazzo è proprio il gettone per fare un giro in giostra e uscire. Ovvio, ci guadagnerai il 60%? Dicevo a Pierpaolo, c'è sempre il rischio perché sono giapponese.
Esatto.
Cioè in realtà c'è la wild card, cioè Giappone,
che è complessissima.
Che la nuova Switch la presentano e ti dicono guarda la nuova Switch,
che potrebbe c'è la wild card giapponese che potrebbe confermare o ribaltare il risultato in modo molto importante caso del Giappone, esatto.
quindi se volete investire quei 10.000 comunque dateli per persi, però se devi scegliere proprio non c'è competizione fra le due alla fotografia di oggi
attuale e alle motivazioni, esatto, alla base di questa ipotetica, sì, cioè alle motivazioni alla base di questa diminuzione di valore delle azioni, che di solito la diminuzione di valore delle azioni, esatto, è il primo step per entrare all'interno di un'azienda, sempre parliamo di un medio lungo periodo. Va bene, grazie, è stato un piacere Ale, come al solito. Io
non c'erano altre notizie, non c'era più niente?
C'era questa qui velocissima, però vorrei andare a preparare la cena. C'era questa qui velocissima, eccola, che era un'altra roba di cui avevamo parlato, io l'avevo detto più e più volte, che secondo me lo step importante del cloud
è quello di Apple, che sarebbe, la libreria
che sarebbe andato a finire anche sull'uscita su tutti i TV, secondo me le due cose vanno di pari passo. Phil Spencer avrebbe confermato che entro quest'anno, se tutto va bene, perché lui aveva utilizzato il condizionale, dovrebbe essere quest'anno, la sua risposta è, sarà possibile finalmente giocare in cloud tutti i giochi che si posseggono, non solo quelli che sono nel Game Pass, che attualmente c'è una limitazione, cioè sono
che però possiedi
comprati
su un account Xbox,
sì, comprati
se ce li ho su Steam. Se ce li ho su
Steam no, devi essere ovviamente nello store Xbox, sì, naturalmente.
Perché dici di no? Cioè, perché dici che è tecnicamente impossibile?
Sì, perché non essere nell'account Xbox, sì, perché non sono collegati direttamente.
Beh, però c'ha le API Steam.
Se poi loro in un secondo momento riconoscono i giochi di Xbox che hai comprato su Steam, magari in un secondo momento lo possono fare, però per
no,
ora...
No, perché dici di Xbox? Qua io pensavo che Xbox. Questa cosa qua valesse per tutti i titoli.
No, che hai sull'account Xbox, Alessio, che hai comprato sullo store Xbox, che hai sull'account Xbox, non...
Cioè che ho comprato anche da GameStop fisici.
Allora, i fisici non credo, i fisici, perché i fisici come fai a giocarci in cloud? Come ci fai a giocare in cloud? Come ci fai a giocare in cloud con il fisico? Dove lo infili? Teoricamente in cloud, perché non hai la console.
No, Pier, io pensavo che fosse una formula, te lo ricordi Apple antipirateria? Quando ti disse a un certo punto, venite su iTunes, fateci vedere qual è la vostra libreria di canzoni, non vi chiediamo da dove arrivano, da dove non arrivano, eccovi il vostro backup su iTunes.
Allora, mi ricordo vagamente
allora,
questa
non voglio
roba.
Questo picco.
No, non è questa cosa.
Non è questo picco, no. Però dico, se tu nel tempo hai attivato nel tuo account Xbox 360 il gioco tal dei tali, perché ce l'avevi fisico,
che cosa,
non esisteva...
Che cosa intendi attivato? Cosa intendi?
C'hai gli obiettivi che l'hai, hai dimostrato di averlo posseduto.
Ma fisico col disco?
Sì, fisico.
No, quello no.
Però vuol dire...
Quello no.
Perché dici di no?
Perché quello no, perché prendi il disco, lo presti a 10 amici e non diventa che quei 10 amici hanno una copia di quel gioco lì. Sono due cose diverse. Sul fisico di sicuro non lo potranno fare sta roba.
Un investimento che potrebbero
fare. No, perché prima di tutto non sai...
Dipende che tipo di accordi, immagino con le terze parti...
Non esiste, infatti non esiste, questa cosa qui. Quello che hanno confermato è che chiaramente se hai comprato una copia digitale... Che io sappia parliamo solo dello store Xbox, quindi no che hai comprato il gioco su Steam, ma se hai comprato
ma
una copia...
Stiamo parlando dei 20 persone con 40 giochi.
Come 20 persone? Tutti quelli che hanno Xbox, intanto, quindi non so, 20 persone, so già 30 milioni di persone. Tutti quelli che hanno Xbox si sono comprati un gioco in digitale, se lo sono comprati per forza sullo store Xbox. Più quelli
Ho
che
capito,
su
ma
PC...
Scusami, ma xCloud è un abbonamento a parte? No, fa parte
È nel Game Pass Ultimate.
Esatto.
È solo nel tier massimo.
Che tutta quella roba lì te la puoi giocare. Cioè, che probabilmente già il 90% della tua libreria è lì.
No, invece, proprio questo è il problema, che sono pochissimi i giochi che sono nella libreria Game Pass. Per cui se tu ti sei comprato un gioco che non è dentro al Game Pass, ma tu ce l'hai fisicamente, cioè, scusami, in digitale, non lo puoi giocare in cloud. Cioè, se io mi sono comprato...
Ma scusami, se ho comprato un gioco Ubisoft...
Esatto, non lo puoi giocare in cloud. Non lo puoi giocare in cloud.
Secondo te dopo potrò giocare il gioco Ubisoft?
Ma questo che ho comprato in digitale, sullo store Xbox, non so se funziona anche se su PC te lo sei comprato su Ubisoft Connect o se l'hai preso su Steam, parliamolo di aver comprato sullo store Xbox, chiaramente. In quel caso sì.
Paolo, vedi? Ma scusami, ma questa cosa qua è una notizia o è un rumor?
No, è una notizia dovuta al fatto che Phil Spencer ha risposto a un tizio che gliel'ha chiesto.
Questo cosa ha detto esattamente?
Phil Spencer ha detto esattamente arriva questo dovrebbe arriva quest'anno.
Parlo di rumor.
Eccolo, guarda.
Non parlo di rumor.
Ti faccio vedere lo scambio. Nasburg ha chiesto: "Ehi Phil, c'hai una parola o qualche aggiornamento sul fatto di poter giocare i giochi che possiedo su xCloud?" E Phil Spencer gli ha risposto: "Dovrebbe avvenire quest'anno." E lui ha detto: "Thanks man, buonanotte." E lui ha detto: "Anche a te buonanotte." Questo è il discorso. Lui parla di dovrebbe avvenire quest'anno. Questo rumor va avanti da una vita e questo per me, l'ho detto tantissime volte, è lo step cardine per poter poi passare all'applicazione nativa su tutti i TV, perché questo per me fa una grande differenza, che non devi essere abbonato al Game Pass Ultimate, ma se io mi voglio comprare FIFA e basta, non me ne frega un cazzo di abbonarmi al Game Pass Ultimate, voglio solo comprare FIFA e lo voglio giocare in cloud perché non voglio averci una console, oggi non la puoi fare questa roba. Da domani tu potrai fare questa roba qua. E questo secondo me ha un grande valore di diffusione del cloud, che oggi è limitato perché giochi in cloud solo la roba che è nel Game Pass.
Ma quindi scusami, allora invece speculiamo qua.
Perché in questo caso chiaramente io do per scontato, scusate aggiungo una cosa che effettivamente mancava, ma io do per scontato che in questo caso non sarà necessario essere abbonati al Game Pass. Cioè io ho FIFA nel mio store Xbox e senza l'abbonamento lo gioco in cloud, semplicemente perché lo posseggo come gioco. Ecco, lo aggiungere questa roba qua. Per me questo è sicuro invece. Per me questo è uno step fondamentale.
Il core lo devi avere.
Per me no, se non giochi multiplayer no per me. Perché già adesso tanto sul core non c'è il cloud. Quindi
però
me,
questi
no.
Qua, cioè comunque gli costa di server, farti giocare in cloud.
Ma secondo me è parte integrante.
È una macchina, te lo ricordi che era una macchina personale?
Ma parte, teoricamente, secondo me è una parte integrante dell'evoluzione di quello che sarà il sistema Xbox, onestamente. Quindi per me questo sì, per me diventerà così. Per me se fanno sta roba, solo se sei abbonato al Game Pass, è una stronzata.
Secondo me abbatti, cioè per quanto sia una strada sensata, però abbatti troppo ancora la marginalità. Già io per me è insostenibile.
È talmente poco usato.
Figurati così e te regalo anche quella cosa lì.
Per me però sì.
Però i casi due, o ci punti o non ci punti. Cioè se ci punti, purtroppo lo devi far pagare.
Per me no, per me avrai il Game Pass Ultimate che ti permette di non comprarti neanche un gioco. E quindi tu sei abbonato al Game Pass Ultimate, spendi i tuoi 15 euro al mese e ti giochi tutti i giochi della libreria Game Pass Ultimate in cloud. Però per me se ti sei comprato un gioco, esattamente come lo giochi, infilando il disco nella console o scaricando il gioco dallo store in digitale, lo giocherai anche in cloud, per quello che mi riguarda.
Scusami, mettiamoci dal punto di vista di Electronic Arts. Tu mi hai comprato FIFA, Xbox mi viene a dire, guarda, per tutti i tuoi utenti che sono proprietari di una copia di FIFA digitale su Xbox, noi vorremmo farli giocare in cloud.
Sì.
Mi dicono, ci dai, ovviamente io ti devo dare il permesso, perché non è che lo puoi fare per i cazzi tuoi.
Certo,
ce l'ha dimostrato GeForce Now.
Bravissimo, bravo.
Ce l'ha dimostrato GeForce Now. Quindi io ti devo dare l'autorizzazione, ma ti do l'autorizzazione in nome di che cosa? Che tu ti assumi completamente i costi di questa cosa?
Certo, la struttura è quella di Xbox. È certo, ovvio, la struttura è quella di Microsoft.
Può essere a detrimento mio in qualche modo?
No.
Può essere rischioso per me in qualche modo?
Anzi, teoricamente cioè, aumentano le vendite.
Io ho un comportamento opportunistico per il quale te lo dovrei negare questa autorizzazione?
No, non che mi venga in mente. Anzi, teoricamente mi permette di vendere ancora più facilmente il gioco, perché mi permette di venderlo anche a chi non ha neanche un sistema per giocarlo. Cioè, teoricamente ha un grande valore per Electronic Arts. Posso vendere
FIFA... Cioè, che te lo compri su Xbox, anche se non hai l'Xbox.
Se non hai un PC.
Te lo compri in digitale sull'account e lo gioco in streaming senza avere nessun tipo di piattaforma.
Senza avere nessun tipo di macchina. Cioè, teoricamente per me... Sì.
Per me è impossibile che non facciano pagare il servizio, però per Paolo vedremo in futuro. Per me è impossibile. Il core sarà minimo sotto.
Io infatti non sto dando per scontato che sia gratis. Dico che secondo me è quello però lo step, perché è esattamente
però
quello
vedi,
che faceva Stadia.
Vedi il diavolo. È un attimo, un rumor, una parola così e parliamo di minchiate, sì. Speculiamo sul futuro. No, aspettiamo il comunicato ufficiale, quindi si riparla del entro l'anno, perché should be this year.
Esatto,
non se ne parlerà mai più di questa cosa fino a quando non arriverà il comunicato ufficiale.
Confermo.
Potremo fare analisi grammaticale, mi raccomando, allertate tutte le vostre professoresse di italiano del liceo o robe del genere, soprattutto
e i veri giornalisti
di quella di inglese,
i giornalisti
che ci mettiamo tutti insieme, facciamo l'analisi del periodo di quello che ci
confermo vediamo. Assolutamente questa è la mia speranza. Certo, c'è quel rischio, però alla fine Alessio è come faceva Stadia, come dicono giustamente in chat, cioè Stadia tu potevi avere l'abbonamento che ti permetteva di giocare alla loro libreria selezionata, oppure se tu compravi un gioco dal loro store poi lo giocavi in streaming su qualsiasi piattaforma.
Sì, però,
dove funzionava Stadia.
Sì, però stiamo parlando del fatto che non esisteva la controparte della console, cioè era quasi una scelta obbligata.
Ma che cambia?
Te compri il gioco e te lo giochi.
Che cambia? Potevano chiederti l'abbonamento?
Ma non potevano comprare il gioco e giocarselo in locale.
No, cioè, però ti potevano...
Cioè, non avrebbero avuto un'alternativa.
Sì, però se come dici te, Stadia poteva costare 3 euro al mese a priori per usarlo e poi ti compravi i giochi. Invece, se tu compravi il gioco, non dovevi pagare l'abbonamento. Questo è quello che ti sto dicendo, che è il sistema Xbox. Cioè, se compri il gioco, non devi pagare l'abbonamento per giocare a quel gioco.
Secondo te...
Stadia era così.
Sì, poi Stadia purtroppo è fallito.
Però Stadia il sistema era questo. Di certo un pezzo sia fallito perché ci stavano dietro con l'infrastruttura.
Per quello. Però dici che la marginalità che tengono sulla vendita del gioco digitale o roba del genere un po' possa... cioè una marginalità che possono perdere
comunque...
per mantenere il servizio sapendo che uno su mille lo giocherà in...
È comunque sempre il solito discorso, Ale. È un costo comunicazione, un costo marketing, perché tu sai che intanto hai fatto da ariete a uno che comprando FIFA lo gioca su Samsung.
Ci sono poi i giornalisti che ne parlano,
Xbox,
che parlano di rumor.
Si è fatto l'account Xbox per giocare a FIFA. Mentre gli fai partire FIFA, la prima volta gli dici: ma lo sai che se spendi 5 euro, 7, 10 euro al mese hai anche questi altri 200 giochi che puoi giocare? Cioè, sono sempre modi per entrare nell'ecosistema. E secondo me oggi devono trovare i modi per farti entrare nell'ecosistema a, fra virgolette, a costo zero. Quindi secondo me ci può stare da questo punto di vista. Vediamo che succederà. Però secondo me è un elemento cardine del funzionamento. Allora,
guarda, se fosse stata una notizia sarebbe stata una bomba. Peccato... Scusami, notizia. Se il rumor... No, però se il rumor lo metti...
Questa è una notizia.
Aspetta, no, se il rumor... Perché alla fine è un rumor, perché non ci sono specifiche, non ci sono conferme, non ci sono date. Se il rumor lo mette in giro Phil Spencer, è comunque un rumor o è una notizia? Calcolando che lui può dire una roba a
no,
cazzo
perché,
di cane.
No, perché...
Questo è un, perché potrà sempre dire... Stavo andando a letto.
No,
non
perché
ho capito
i giornalisti veri sono solamente aziendalisti. Quindi deve essere un comunicato ufficiale di un'azienda.
Quindi è rumor, mi confermi?
È un rumor anche quello. Perché alla fine, sì, perché alla fine è una persona che ha parlato, quindi non ha valore, non è commentabile. Deve essere un'azienda che fa il comunicato stampa. E tu sei un giornalista vero solo se riporti il comunicato stampa. E tra l'altro non ci devi aggiungere niente, eh. Sì, non ci devi aggiungere, non puoi commentare.
Quando vi arrivano i comunicati, almeno tipo Microsoft, è ancora abbastanza presente che ve li manda in italiano?
Sì.
O siete costretti a rischiare voi di fare una traduzione?
Non sarebbe giornalismo, noi riportiamo solo se sono in italiano, altrimenti li riportiamo in inglese.
Perché ovviamente c'è un bias fondamentale, potreste sconvolgere il mercato con una mala interpretazione.
Pensa alle parole, no, che ci sono in inglese e non ci sono in italiano, oppure che in inglese puoi avere più significati in italiano, quindi non puoi riportarlo, devi essere riportato.
No,
devi
essere
il megafono dell'azienda.
Letterale
megafono dell'azienda. Oggi era l'ultima live, ragazzi, che è durata tantissimo. Noi ci rivediamo per quello che...
Aspetta, si può ancora scrivere sulla pagina di un sito o è necessario farlo diventare un'immagine e metterlo sui social? Cioè, vale ancora poterlo scrivere su un sito o il sito di per sé stesso è stato ormai completamente disvalorizzato?
No, cioè, vedo che c'è ancora gente che... No, perché vedo che c'è ancora gente che investe nei siti, quindi evidentemente è ancora valore. Se vengono ancora aperti i siti, quindi... vuol dire che hanno valore i siti, altrimenti uno starebbe solo sui social o su Twitch.
Perché ho visto un'esplosione dei social ultimamente sul punto di vista delle news, penso ormai sia diventato proprio il fulcro.
Sì, però devi avere un sito per essere un vero giornalista.
Senza
un sito non sei un vero giornalista.
Cioè, comunque lo devi aprire, ma è legacy, secondo te era quella cosa, è tipo me che mi vado a mettere, che ne so, la giacca firmata quando vado a quelle feste perché voglio che la gente mi
accetti. Sì, bravissimo. Esatto. Guarda, è proprio bravissimo, cioè
perché altrimenti perdo l'opportunità.
Non sei in quel giro, sei visto male perché saresti un influencer o un creator, invece se hai un sito diventi giornalista.
Esatto. Giornalista.
Assolutamente. Okay. E tutto funziona in quel modo lì, fondamentalmente, capito?
Perfetto. Volevo solo chiarire, quindi possiamo ancora mantenerlo aperto per un pochino. Non mi devo vergognare come un ladro di partecipare all'avventura di multiplayer in quanto sito.
Confermo.
Perché altrimenti avrei contribuito a smantellarlo.
Confermo
assolutamente. Però per ora ancora non siamo a quel
livello. Per ora no. Okay. Quella è la metà che ci permette di essere giornalisti. Ci manca la metà, quella di riportare soltanto i comunicati stampa. Se diventa solamente quello,
però stiamo facendo... 100%. Però aspetta, con le immaginette sui social, se andate sui nostri social, ci sono le immaginette stampate con il titolo e la scrittina che te
alla
ne
fine
leggi
sì,
sulle storie.
Alla fine sì.
Già ci siamo adattati, cioè comunque anche noi
ci stiamo muovendo in quella direzione,
ovviamente. Cioè, perché è ineluttabile quel futuro, i siti verticali sono morti, cioè sono il male assoluto.
Assolutamente, confermiamo assolutamente.
Questa cosa, ci stiamo semplicemente chiedendo quanto possiamo tirarla lunga questa cosa, perché il settore è ancora vecchio, è ancora vecchio. Appena ci sarà un ricambio generazionale nel settore, allora finalmente ci potremo liberare di questa zavorra di ipocrisia, falsità e di console war, tutte quelle
ciao,
cose.
Ciao, buona serata a tutti. Ciao Alessio.
Ciao.